Buonasera a tutti, do la parola al segretario generale per l'appello, prego segretario.
Grazie Presidente. Otranto, Bargagli, Loiero, Mistri, Prisco, Ridolfi, Ballerini, Martini, Staltari, Landi, Consigli, Chieffo, Fossi, Bini, Campani, Eboli, Mancini, Rigacci, U, Tagliaferri, Gandola, Martinuzzi, Valerio.
Sì, allora la seduta è valida. Comunico che sono assenti oggi i consiglieri Gandola e il consigliere Tagliaferri. Hanno comunicato che arriveranno in ritardo i consiglieri Campani e la consigliera Eboli e poi credo anche alcuni membri di maggioranza. Io non ho altre comunicazioni se non per ricordare anche alla restante parte del consiglio, oltre ai diretti interessati, che mancando consigliere Gandola, i consiglieri Tagliaferri, che erano autori di diverse interrogazioni, non viene meno il principio dell'alternanza degli atti nella prima parte, per cui verranno prima illustrati le due interrogazioni del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e poi le due interrogazioni del gruppo Forza Italia a firma della consigliera Martinuzzi. Consigliere Rigacci, non so se per motivi personali. Ecco, probabilmente chiede l'inversione delle due interrogazioni del Movimento 5 Stelle, quindi prima faremo la sua e poi quella del consigliere Mancini. Io non ho altre comunicazioni, ci sono comunicazioni da parte del sindaco della giunta. Sì, prego, assessore De Feo.
Sì, grazie. Per comunicare che con delibera 141 del 17 novembre 2017 la Giunta Comunale ha appunto apportato variazioni di cassa al bilancio 2017. Questa è prevista la comunicazione dal regolamento.
Bene, grazie Assessore. Ricordo anche che per la Giunta ha comunicato la propria assenza l'Assessore Nucciotti. Allora, dicevamo, non ci sono altre comunicazioni, non ci sono anche quesiti a risposta immediata. Oggi, pertanto, passiamo al punto numero 4, che ex, diciamo, punto numero 4, che però sarebbe in realtà il punto numero 12 che viene anticipato. Ed è l'interrogazione sulle dichiarazioni a mezzo stampa del sindaco Emiliano Fossi circa la realizzazione dell'inceneritore di Case Passerini, presentata al consigliere comunale Niccolò Rigacci del gruppo Movimento 5 Stelle. Prego, Rigacci.
Sì, grazie. Dunque, questa interrogazione nasce ovviamente da articoli di stampa che abbiamo letto ormai diversi giorni fa, non ricordo più quando. Il succo del discorso era un intervento del nostro sindaco, Repubblica, 5 settembre 2017, in cui il nostro sindaco si riferisce al progetto dell'inceneritore con le seguenti parole, ho estrapolato alcune parole. Credo che siano i maturi tempi per archiviare l'idea del termovalorizzatore a Case Passerini. Troppo tardi, game over, archiviamo tutto. Allora, ovviamente queste parole ci hanno in qualche modo colpito, non fosse altro perché nel programma politico del nostro sindaco, ancora alle elezioni del 2013, si leggeva testualmente che in questi anni le amministrazioni del centro-sinistra hanno detto sì alla realizzazione del termovalorizzatore. E dice anche testualmente: crediamo che non si possa a ogni piè sospinto mettere in discussione le scelte. Ovviamente questo nel 2013, siamo nel 2017. forse non è ogni piè sospinto, però comunque è comunque un cambiamento sostanziale e radicale. Le domande che faccio sono queste 5, ma credo siano tutte abbastanza comprensibili. Primo, la linea politica del suo partito, chi è che la decide? Questa domanda viene fuori perché, se non sbaglio, l'assessore all'ambiente di Firenze, Alessia Bettini, ricordava che i sindaci hanno rinnovato il loro consenso a questa politica inceneritorista fino all'ottobre del 2016 all'assemblea di Ato Centro, in cui non risulta che anche il nostro sindaco abbia manifestato in qualche modo dissenso. Quindi chi è che sceglie la politica del suo partito? Che cosa succede? Uno vale uno, ognuno vale l'altro? Come funziona? Seconda domanda, cosa significa nelle parole che leggiamo game over, archiviamo tutto, rinunciare alla costruzione dell'impianto? Bisognerà trovare delle soluzioni alternative? Se ci saranno dei costi, per esempio delle penali, cosa si farà? Altra domanda, il ricorso presentato da questa amministrazione avverso la costruzione dell'impianto di incenerimento si basa in buona sostanza sulla mancata realizzazione delle opere di compensazione. La domanda è, ma se queste opere di compensazione venissero realizzate, la contrarietà manifestata in questi giorni verrebbe meno oppure sarebbe confermata anche in questo caso? Altra domanda, oltre al ricorso al TAR che abbiamo già detto, quali altri atti concreti intenderà mettere in pratica nel corso di questo ultimo anno di mandato da sindaco? E ultima domanda, mi riferisco al 3 marzo del 2015, quando lei, sindaco, e la sua maggioranza votò contro a una delibera per l'adesione del comune alla strategia rifiuti zero. Era una delibera presentata su iniziativa popolare dal coordinamento dei comitati della Piana e dall'Assemblea per la Piana contro la nocività. A oggi, sono passati circa 2 anni, sarebbe disposta a votare a favore per una delibera analoga oppure la sua contrarietà di allora è confermata anche oggi? Grazie.
Grazie consigliere, risponde il sindaco, prego.
Allora, la posizione che sottoscritto, ma insomma l'amministrazione, la giunta di Campi ha preso poco più di un mese fa, è, come provai a spiegare brevemente nelle comunicazioni del Consiglio ultimo scorso, l'evoluzione di un percorso portato avanti negli ultimi anni, e cioè, proprio fatta in breve per provare a stare il più possibile nei tempi, la posizione che noi abbiamo avuto sempre in città metropolitana, in conferenza dei servizi, esprimendo la nostra posizione di rispetto del protocollo d'intesa del 2005, che diceva appunto che prima di far partire l'opera si dovevano realizzare le cosiddette opere di compensazione e mitigazione, questo abbiamo sempre detto in conferenza dei servizi, e quando la città metropolitana ha dato il via alla realizzazione dell'opera quasi 2 anni fa, senza che le opere di compensazione fossero state realizzate, nel frattempo noi abbiamo deciso di fare ricorso al TAR, come sapete bene, l'ha citato anche lei, e il ricorso al TAR del Comune dei Campi si basava proprio sul non rispetto del protocollo sulle opere di mitigazione e compensazione. Come sapete bene, il TAR ha recepito integralmente il ricorso del Comune dei Campi, e in conseguenza di quel ricorso, che è stato il corpo, diciamo, dell'accettazione del TAR principale, ha annullato l'autorizzazione. In sostanza l'opera è stata bloccata perché il ricorso del Comune dei Campi, che si basava sul tema delle opere di compensazione e mitigazione, è stato accolto in toto. Quindi da lì è stato annullata l'autorizzazione. Cosa è successo? È successo che non solo gli 11 anni precedenti dalla firma del protocollo d'intesa fino al ricorso al TAR sono passati in vano, perché in quel lasso di tempo nessun'opera di mitigazione era stata realizzata, ma neanche quest'anno e passa da quando il TAR si è espresso in quel modo ha visto rispettare quel patto politico del 2005, e cioè la realizzazione delle opere. Anche quest'anno e mezzo è passato in vano. Allora, la nostra è l'evoluzione politica del nostro ragionamento, che parte da un presupposto che rammentava lei, che è quello storico delle amministrazioni di centrosinistra di queste zone. Ricordo che la collocazione in quella zona lì è stata partorita dalle amministrazioni di centrosinistra di fine anni 90, inizio 2000, che decidono di fare termovalorizzazione della Piana e di farlo a Case Passerini. Questo lo dico molto brutalmente come ricostruzione, però il succo è questo. Però noi abbiamo avuto questa evoluzione di percorso, e questa posizione che prendiamo è coerente con il percorso fatto, perché abbiamo constatato che la volontà politica di rispettare quel patto non c'è, è stato dato più prove di appello, sono passate tutte invano, e a questo punto noi abbiamo preso una posizione politica chiara e definitiva che non torna indietro, che dice che è stato un fallimento, non c'è stata la volontà politica, è stato un fallimento politico, e a questo punto l'archiviamo definitivamente. Game over vuol dire che il tempo è scaduto, vuol dire che per noi il termovalorizzatore di Asia Passerini non si fa più, senza se e senza ma. Cosa abbiamo fatto? È chiaro che questa posizione è una posizione che all'interno del PD, non ci vuole uno scienziato della politica, si vede tutti i giorni gli atti della politica, è chiaro che all'interno del PD a livello regionale è una posizione che si discosta dalla linea principale del PD, che è un'altra. Quindi questo ci vuole poco a riconoscerlo. Però ha la dignità di una posizione politica che è differente da quella della linea politica maggioritaria all'interno del mio partito. Non è la prima volta che la pensiamo diversamente, e si può stare all'interno del partito anche se ci sa posizioni diverse, a maggior ragione su questioni di governo locale. Quindi l'assessore Bettini porta avanti posizioni del Comune di Firenze, che anche su questo tema ha una posizione diversa da quella del Comune di Campi, non solo su oggi sulla posizione che abbiamo preso, ma anche nel passato sul nostro ricorso al TAR. Quindi nessun problema, noi abbiamo dato sempre segnale di dissenso all'interno del lato e anche in quadrifoglio il Comune di Campi ha votato contrario agli ultimi due bilanci, è stato l'unico comune in assemblea ha votato contrario agli ultimi due bilanci, proprio perché avevano dentro nel corpo del bilancio c'era anche la realizzazione di fatto del termovalorizzatore, e siccome avevamo preso la posizione, avevamo fatto ricorso al TAR, siamo stati coerenti con la posizione presa. Cosa facciamo oggi? È chiaro che si parla di un'opera che è, come sappiamo bene, su un territorio che non è come dei campi, quindi usiamo gli strumenti che la politica ci mette a disposizione. Non solo ci presentiamo all'udienza del Consiglio di Stato ribadendo la nostra posizione il 19 di dicembre, abbiamo scritto una lettera nei giorni scorsi insieme al sindaco di Sesto Fiorentino, firma congiunta mia di Lorenzo Falchi, dove abbiamo detto al Presidente della Regione Rossi non aspettare la convocazione del Consiglio di Stato il 19 di dicembre, esercita un ruolo politico, non diamo delega un'altra volta alla giustizia amministrativa, ma la politica riprende mano la situazione e insieme chiudiamo definitivamente la pagina del termovalorizzatore di Case Passerini. Ad oggi non si è avuto risposta, però quello è stato un passo politico, una firma ufficiale, una lettera ufficiale a firma di due sindaci di quest'area mandata al Presidente Rossi. Siamo in attesa di risposta. Comunque, da qui in avanti, istituzionalmente faremo tutti i passi che andranno nella direzione di fermare l'opera. Sulla questione, mi sembra ci sia la domanda. Il ricorso al TAR. Se il TAR fosse superato il ricorso al TAR, cioè se partisse l'opera di compensazione, noi saremmo contrari lo stesso. Perché, come dire, abbiamo constatato che il tempo appunto è scaduto, dovevano essere fatte prima, non sono state fatte, basta, finito, perché è un rimando continuo, quindi chiuso, non si torna indietro la posizione. La posizione è questa, rimane anche se fanno boschetti, le piste ciclabili e tutto, questa. Sul protocollo Zero Waste, allora, tra l'altro io parteciperò alla due giorni, ci sarà il fine settimana prossimo, credo ci sarete anche voi, ci vedremo, discuteremo, avrò la possibilità di intervenire e mi fa molto piacere. Io parto da un presupposto, che è quello che motivò anche il nostro ragionamento, la nostra votazione sull'atto che citava Rigacci. E cioè io credo che in un contesto come il nostro, una realtà come la nostra, con una società di gestione dei rifiuti che ha difficoltà di interlocuzione con comuni che vogliono fare un ragionamento un pochino più avanzato, parlare oggi concretamente, realisticamente, nella realpolitik di rifiuti zero mi sembra una situazione che potrebbe essere auspicabile ma difficilmente calabile nella realtà. Quindi io preferisco continuare a parlare di diminuzione della produzione dei rifiuti, che vuol dire spingere perché ci venga dato ascolto anche all'atto, abbiamo presentato in ATO l'altro giorno, due giorni fa, dove chiediamo l'estensione totale del porta a porta sul territorio, dove chiediamo che ci sia applicata la tariffazione puntuale anche da noi, come fa Pizzarotti a Parma, credo voi lo conosca bene, siamo stati l'altro giorno a trovarlo, e avviare i processi di buone pratiche, non solo sul riciclo e sul riuso, ma appunto su un'estensione della differenziata spinta forte e radicalizzata. Poi si potrà parlare anche di rifiuti zero, ma oggi mi pare fuori dalla realtà perché siamo in questo contesto. È un contesto arretrato da questo punto di vista, per colpa della politica. Quindi qui ci siamo tutti, quindi colpa anche del sottoscritto, vediamo, diciamo, sommiamo uno e dice folla virginella. Però questo è, quindi la mia posizione è questa qui. Non so se ho risposto per bene, ma sono.
Prego Rigacci.
Grazie, beh, non le nascondiamo, sindaco, che questa sua folgorazione sulla via di Damasco a noi ci convince veramente poco. Ci convince veramente, veramente poco, anche perché ci ha detto che si tratta di una posizione politica. Appunto, siete maestri a farvi accompagnarvi con persone che sono serie su materia aziendale, gestione dei rifiuti, ma poi all'atto pratico, le azioni non si vedono. Dicevo, la posizione è molto debole e poco credibile, perché ci dice una posizione politica, ci dice una posizione politica di minoranza, e che comunque, diciamo, la vostra azione rimane all'interno del partito che ha deciso di fare altrimenti. Quindi, diciamo, la credibilità è poca, anche perché non mi ha parlato di altri eventuali atti concreti che metterete in pratica, se non quello di chiedere a Rossi di fare qualcosa. Rossi seguirà la linea del partito, ovviamente. Quale? Decidete voi.
Fate parlare Rigacci, per favore.
Ci atteniamo a quello che è stato fatto finora. Rigacci, la linea del partito prossimo. È quella di fare gli inceneritori. Mi viene un po' da ridere pensando quando lei dice che... c'è un cattivo dialogo col gestore dei rifiuti e quindi diventa difficile fare il porta a porta. Non dicevate che le controllate le controlla il pubblico e quindi le controllate dovrebbero fare quello che chiede il pubblico? Non lo fanno. E l'azione che mettete in atto oggi stesso è quello di dismettere addirittura quel poco di controllo che abbiamo su Alia. Quindi, diciamo, la vostra politica è questa: ci allontaniamo dalla gestione dei rifiuti e poi ci si lamenta se la gestione dei rifiuti viene fatta male. La rafforziamo di nulla, vendiamo le quote, un rafforzamento chiaro a tutti. Sulle comparsate che fate accanto a Del Ghingaro prima, accanto a Pizzarotti adesso, direi che considerate la posizione di ultimo in classifica di Campi Bisenzio sulla raccolta differenziata, sono le ripetizioni che in extremis l'alunno somaro cerca di prendere quando l'anno scolastico sta per chiudere e la bocciatura è alle porte. Si starà a vedere, vediamo appunto se queste ripetizioni in extremis, certo che le ripetizioni potevate prendere senza bisogno di fare la passerella da Pizzarotti, potevate andare a chiedere da chi nel 2005, ma già nel 2007 preparava l'alterpiano, la gestione dei rifiuti alternativa, ecco, c'erano già persone in casa che potevano darvi lezioni sufficienti su come si fa la gestione dei rifiuti. Il passaggio da Pizzarotti è ovviamente una comparsata che lascia il tempo che trova, grazie.
Passiamo all'ex punto numero 4, interrogazione circa i risultati prodotti dall'installazione di telecamere di sorveglianza in prossimità di cassonetti rifiuti, presentata al consigliere comunale Mancini, Movimento 5 Stelle. Prego Mancini.
Grazie Presidente. Sì, beh, in certo senso anche questa interrogazione si lega a quella precedente e ovviamente nasce dalle continue e quotidiane denunce e segnalazioni da parte dei cittadini questo conferimento illecito che vediamo in tutto il territorio di, appunto, di questi rifiuti, per lo più rifiuti tessili, che si vedono sparsi un po' qua e là in ogni luogo del territorio. E quindi, considerato che durante il Consiglio Comunale del 27 di ottobre, come gruppo consigliare presentammo già un quesito a risposta immediata che, appunto, circa, appunto, l'utilizzo di telecamere mobili, e considerate anche alcune determine che prevedevano sia la fornitura che il servizio di manutenzione di 3 telecamere a raggi infrarossi, appunto, per poter individuare chi eventualmente facesse questo tipo di illecito, chiediamo al sindaco, in questo caso all'assessore competente, quali risultati abbiano portato in termini di individuazione del numero di conferimenti abusivi accertati, quali sono state le sanzioni e di quale entità, se è previsto l'acquisto di ulteriori telecamere, ne aggiungo un'altra, che fine hanno fatto, quali altre strategie sono state attuate, oltre alle telecamere, per impedire i conferimenti o l'abbandono dei rifiuti nel nostro territorio. L'ultima domanda è: quali altre strategie sono allo studio da parte dell'amministrazione per impedire i conferimenti o l'abbandono dei rifiuti nel nostro territorio? Grazie.
Grazie consigliere, risponde l'assessore Ciambellotti.
Volo, perché tutte queste domande in 30 secondi, volo. Allora, cerco di riassumere. Allora, parto però da un dato, non so se lo sapete, da ciò che è successo ieri pomeriggio, perché questo risponde sia alla questione dell'aiuto, diciamo così, dello strumento delle telecamere in una gestione di un controllo del territorio, che non può essere l'unico, non è il solo, perché la Polizia Municipale, soprattutto negli ultimi tempi, sta svolgendo un lavoro egregio in tal senso insieme al Corpo dei Carabinieri. Allora, ieri appunto, l'avrete letto su alcune testate online, è stato fermato un camion con all'interno 50 sacchi neri, all'incirca sono una decina di tonnellate, anche di scarti tessili provenienti da Prato. E quindi fino a ieri sera, sequestro del mezzo, del carico e la procedura quella normale. Le tre telecamere mobili, parto dalla domanda aggiuntiva, dove sono adesso? Perché? Allora, no. Le tre telecamere mobili, quali sono i risultati che hanno dato queste telecamere? Allora, tantissime immagini acquisite, più di 1.500 come fotogrammi, questo era il numero. È chiaro che non tutte possono essere utili ai fini delle sanzioni. 15-16 sono i procedimenti partiti per l'individuazione e quindi la sanzione. Allora, le sanzioni che sono state fatte rientrano nell'ordine delle centinaia di euro, perché questo è il codice e purtroppo all'interno di una lettera che è partita penso mezz'ora fa, sempre a firma dei quattro comuni della Piana indirizzata alla Regione, per un aspetto molto più tecnico abbiamo chiesto che si rivedessero anche le sanzioni imponibili per certi reati, perché non dipendono ovviamente da regolamenti comunali. Invece un'altra sanzione riferita al testo unico dell'ambiente, quindi a DLGS 152 del 2006, di un importo di 600 euro. Altri sono in caso in via di definizione, però il materiale raccolto ovviamente darà chissà quali altri avvii di procedimenti. Il materiale noi lo abbiamo fino a settembre, perché da ottobre due delle tre telecamere mobili sono state posizionate prioritariamente nella zona dell'Est Lunga, dove c'è stata la trasformazione del porta a porta, quindi vicino alle gabbie cosiddette, passatemi il termine, di raccolta, e una ci è stata rubata, quindi è stata fatta denuncia ai carabinieri dell'avvenuto e quindi risostituiremo all'interno della determina che lei citava questa, però ne acquisteremo altre all'interno del progetto di un bando regionale che si chiama Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana. Ci sono in arrivo in via prioritaria all'interno del centro storico, perché anche gli abbandoni verso i cestini non sono solo il monitoraggio delle grandi, diciamo, degli grandi scarichi abusivi che devono essere monitorati, ma anche le altre pratiche non propriamente corrette da parte utilizzate dai cittadini. Quindi arriveranno circa 12 telecamere. Ora se sono 10 o saranno 13, nella relazione sono stesse 12, poi vedremo fisicamente quante ne potremo anche deputare, non solo per questa partita, perché appunto il bando riguarda una gestione di un controllo territoriale, per cui ora vedremo quali e quante le possiamo destinare esclusivamente per questa partita qua. Comunque il pacchetto di telecamere che arriverà sarà questo. Poi che cosa si fa, che cosa è stato fatto, dove andremo? Allora, per quanto riguarda la questione degli scarichi all'interno dei campi, perché ci sono anche quelli, non solo ai Cassonetti, abbiamo chiuso con il consorzio di bonifica un sacco di strade vicinali e tante altre ne continueremo a sistemare anche in collaborazione con i proprietari a mezzo di recinzioni o altre strategie, ecco. Poi ci sono c'è in in ballo ovviamente il tavolo regionale a cui noi partecipiamo insieme a Questura, Prefettura, Procura di tutte e tre le principali province di quest'area, quindi Firenze, Prato e Pistoia, quindi di coordinamento delle forze in campo per aumentare i controlli e i presidi non solo attraverso strumenti di rilevazione, possono essere le telecamere, ma soprattutto interventi preventivi che riguardano sia il fermo dei mezzi, come è successo ieri, perché questo, di questo si è trattato ieri, di un controllo su un mezzo sospetto, e anche di una, appunto, di uno schieramento di forze in campo maggiore rispetto a quante ogni singolo comune ne può mettere a disposizione. Poi il progetto che c'è sempre per impedire a monte di creare proprio quel rifiuto che viene poi smaltito in modo illegale, che è quello del lavoro sicuro, il progetto del lavoro sicuro, che riguarda però il comparto di ditte cinesi a conduzione cinese, per la tipologia di rifiuto che viene trovata all'interno dei cassonetti, quindi un pool che è fatto da ispettori ambientali, guardia di finanza, polizia, carabinieri, a seconda della forza armata in campo, e ispettori ambientali e l'ASL. Quindi quello. Poi ovviamente c'è tutta la partita di educazione e sensibilizzazione che dovrebbe partire dal basso, come stiamo facendo appunto all'interno delle scuole, ma non solo. Ecco, la fretta, io penso, spero di aver risposto a tutte le domande. Grazie.
Prego Mancini.
Sì, grazie Assessore per le risposte. Sì, alcune ci soddisfano, altre un po' meno, tipo... alcuni numeri che su 1500 immagini soltanto 15-16 procedimenti, noi di questo non possiamo altro che lamentarci, insomma, ci sembra davvero. Poi le sanzioni queste non sono certo un deterrente a questo tipo di illeciti. Noi a questo punto, ecco, vorremmo che spronarvi per fare in modo che appunto al tavolo insieme alle forze a tutte le forze dell'ordine possiate essere maggiormente incisivi. Per noi un punto molto importante è quello appunto che diceva, educazione e informazione, ma siamo arrivati veramente tardi, siamo arrivati lunghi, perché evidentemente il comune è pieno e le segnalazioni ce ne danno ampio riscontro, che è pieno di questi conferimenti. Evidentemente lo so, evidentemente, però anche a Campi Bisenzio bisognava arrivare un pochino prima su queste cose. Inoltre pensiamo, ecco, chiedo, ma è ovvio che, come ho letto nell'articolo appunto di cui faceva riferimento prima, anche le ditte poi saranno indagate per questo tipo. Perfetto, ecco, questo che volevo, dobbiamo arrivare appunto a monte. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo alla terza interrogazione, corrispondente al punto 15 all'ordine del giorno. Chiusura della sede distaccata del liceo Agnoletti, presentata dai consiglieri comunali Gandola e Martinuzzi del gruppo Forza Italia. Presenta l'atto la consigliera Martinuzzi, prego.
Sì, grazie presidente. Dunque, torniamo a parlare del liceo Agnoletti e più precisamente della sede distaccata presente sul nostro territorio a distanza di diversi mesi rispetto a quando affrontammo la questione sempre qui in Consiglio Comunale. E ne torniamo inevitabilmente a parlare in ragione dell'accordo di programma sottoscritto lo scorso 9 ottobre da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, l'Università degli Studi di Firenze, il Comune di Sesto Fiorentino, il Comune di Campi Bisenzio e la multinazionale Eli Lilly per la realizzazione della nuova sede del liceo all'interno del polo scientifico di Sesto Fiorentino. Una firma che di fatto sancisce nero su bianco e una volta per tutte la questione della chiusura della sede distaccata del nostro territorio, che si andrà a concretizzare da qui a qualche anno. Ovviamente noi di Forza Italia ribadiamo ancora una volta, da un lato, la nostra totale contrarietà al fatto che Campi Bisenzio perderà l'unica ad oggi scuola superiore presente sul territorio, e dall'altro lato il modus operandi con cui si è affrontata l'intera vicenda, sia qui in Consiglio Comunale sia attraverso dichiarazioni rilasciate dall'amministrazione comunale nel corso degli ultimi anni, da quando la questione ha iniziato a prendere forma. È vero che si sta parlando di una sede distaccata, ma non è pensabile che un comune di oltre 40.000 abitanti come il nostro non offrirà per il futuro, se le cose non cambieranno, alcun tipo di percorso scolastico di scuola superiore. Tornando comunque al presente, quindi all'accordo di programma, alla cui firma non era neanche presente il sindaco Fossi ma l'assessore Salvi, vorremmo conoscere i contenuti dell'accordo di programma sottoscritto e il cronoprogramma individuato circa la realizzazione del liceo presso il polo scientifico di Sesto e la conseguente soppressione della sede distaccata presente a Campi Bisenzio. Vorremmo poi sapere per quale ragione appunto il sindaco non fosse presente alla sottoscrizione del protocollo, delegando a rappresentare il nostro ente l'assessore Salvi, ed infine vorremmo sapere se l'amministrazione comunale non ritenga la soppressione della sede distaccata del liceo una grave perdita e come mai ancora oggi l'amministrazione comunale non abbia formalizzato alla città metropolitana la necessità di avviare le procedure per realizzare sul nostro territorio una nuova scuola media superiore. Grazie.
Grazie consigliere, risponde l'assessore Roso, prego.
Sì, allora, l'accordo di programma che è stato firmato digitalmente dal sindaco il 5 di ottobre, la firma a cui lei si riferisce è nient'altro che la cerimonia di presentazione dell'accordo di programma, per la quale abbiamo ricevuto l'invito in data, se non vado errata, 7 ottobre, sia il sindaco che io avevamo degli impegni non rimandabili, per questo è andato l'assessore Salvi, ma la firma digitale sull'accordo di programma è del sindaco ovviamente. Nell'accordo di programma si stabiliscono il percorso che porterà alla costruzione del nuovo liceo all'interno del polo scientifico sottoscritto, e le azioni che i sottoscriventi l'accordo da qui alla costruzione del liceo dovranno ovviamente fare. Quindi si parte dal perfezionamento della variante che deve fare il Comune di Sesto, al contratto di cessione alla ditta Elly Lilly e tutta una serie di azioni, e se poi vuole vedere, insomma, sono l'accordo del programma, fa una richiesta di accesso agli atti, ovviamente è pubblico. Il cronoprogramma, diciamo, la sede nuova del liceo dovrà aprire, se tutto verrà rispettato, nell'anno scolastico 2021-2022. Dico quello che ho detto tutte le volte che sono intervenuta sull'argomento. Nell'interrogazione voi usate la parola, sono rimasta colpita, le conseguenze nefaste per Campi Bisenzio. Allora, secondo me le conseguenze nefaste sono quelle di avere delle scuole dell'obbligo che stanno scoppiando, come tutti voi sapete. Per questo noi abbiamo provato a mettere in campo delle azioni per rendere le nostre scuole dell'obbligo più accoglienti. Per questo costruiremo, daremo l'avvio alla costruzione di una nuova scuola dell'infanzia, per questo noi amplieremo una scuola primaria nell'istituto comprensivo Margherita Hack, per questo abbiamo lavorato per riaprire il primo piano della scuola secondaria di primo grado Matteucci, e per questo la scuola Garibaldi, per esempio, i cui spazi sono in questo momento a disposizione del liceo Agnoletti, è una scuola che anche quella sta scoppiando, tanto più io ho fatto il dimensionamento scolastico per l'anno prossimo, gli servirebbero altre due sezioni e non abbiamo gli spazi per metterlo. Dovremo chiedere ai nostri ragazzi di andare alla scuola Matteucci, perché lì abbiamo scuole. Queste sono conseguenze nefaste, non il fatto di perdere un liceo che è un liceo di qualità, che è assolutamente un liceo che, per chi lo ha frequentato e continuerà a frequentarlo nei prossimi anni, è una scuola assolutamente di livello, però è una scuola fatta all'interno di una scuola media, Lei mi ha chiesto se noi non riteniamo opportuno prendere delle iniziative per la costruzione di un nuovo indirizzo superiore. Lo abbiamo già fatto, l'avevo anche già comunicato, abbiamo chiesto sia alla città metropolitana che alla regione toscana, congiuntamente al comune di Signa, un incontro per vedere di avviare un percorso che ci porta alla costruzione di un nuovo indirizzo superiore, perché lo sappiamo anche noi pensiamo che una città come la nostra, se avvia 50.000 abitanti, ne abbia necessità, ma non nella sede all'interno di una scuola media. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere.
Sì, grazie Presidente. Allora, ringrazio l'assessore Roso per la risposta, mi ritengo piuttosto soddisfatta, da un lato perché concordo con lei che la situazione attuale delle scuole presenti sul nostro territorio è sicuramente una situazione nefasta e più volte anche noi l'abbiamo denunciato qui in Consiglio per quanto riguarda appunto le scuole di primarie e anche la situazione degli asili. Per quanto riguarda ovviamente la firma del sindaco, davamo per scontato comunque che la firma sul documento ovviamente fosse opera sua. Ci avrebbe fatto piacere insomma vederlo a quell'incontro, se purtroppo l'invito vi è arrivato tardi insomma e avevate già altri impegni, è giusto anche da parte vostra decidere eventualmente chi delegare per presenziare insomma a un evento del genere. Sono soddisfatta anche, mi scuso insomma se l'altra volta magari, soprattutto l'ultimissima volta che mi ricordo il dibattito fu piuttosto acceso, probabilmente qualche passaggio l'ho perso, dell'accordo diciamo così che avete realizzato con Signa per richiedere appunto alla città metropolitana di valutare la realizzazione di un indirizzo di scuola media secondaria superiore. Quindi ad oggi sono soddisfatta, vedremo appunto come sempre l'evolversi successivamente. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'ultima interrogazione corrispondente al punto 20 all'ordine del giorno. Cronoprogramma, realizzazione, progetti selezionati durante il processo partecipativo Conto Anch'io, presentata al consigliere comunale Chiara Martinuzzi del gruppo Forza Italia. Prego consigliera.
Sì, grazie Presidente. Dunque, lo scorso 7 giugno si sono concluse le votazioni dell'ultima edizione di Conto Anch'io, il percorso avviato dall'attuale amministrazione comunale sul bilancio partecipato, attraverso il quale i partecipanti potevano esprimere le proprie proposte rispetto ad alcuni ambiti di intervento e su un budget definito. Per l'anno 2017 i cittadini coinvolti in questo percorso partecipativo sono stati residenti della zona 1 del Comune, ovvero Campi Centro, San Lorenzo, Santa Maria e San Martino. Io stesso ho partecipato in quanto residente di Campi Centro, spinta sia sinceramente per curiosità, sia per la possibilità di essere parte attiva nelle opzioni e nei progetti che si sono andati a proporre. Noi di Forza Italia abbiamo sempre dato merito a questa amministrazione comunale quando pensavamo che le cose fatte fossero giuste e questa a mio avviso lo è stata. Per l'altro l'edizione 2017 ha visto un'altissima partecipazione dei cittadini, soprattutto in termini di preferenze espresse sui progetti, poco meno di 2.000 voti complessivi. Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2017 è stato preso atto dell'esito delle votazioni e di progetti. I risultati vincitori sono stati 6 e precisamente ripartire da Piazza Matteotti con 525 voti, il Fontanello di San Lorenzo 320 voti, il Giardino della Barberinese con 265 voti, il Fontanello di Santa Maria 242 voti, i Giardini dell'Aurora Gelli con 146 voti e il Marciapiede di Via Buozzi con 115 voti. Dal momento che ad oggi l'amministrazione comunale ha ritenuto di procedere nell'ambito del progetto riguardante i giardini della Barberinese ad un primo intervento riguardante la realizzazione di un'area cani e dalla stampa è emerso che a breve verranno anche installati i fontanelli di San Lorenzo e di Santa Maria, vorremmo conoscere il cronoprogramma con l'indicazione più o meno del mese circa la realizzazione degli altri progetti emersi dal percorso partecipativo. Grazie.
Grazie consigliera, risponde l'assessore Ricci, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, mi fa molto piacere sia stato sottolineato il fatto che nella terza edizione del bilancio partecipativo Conto Anch'io c'è stata una nutrita partecipazione a conferma di un percorso che questa amministrazione ha fatto con i cittadini. Come per le volte precedenti, l'impegno che ci siamo presi è di realizzare le opere entro un anno dal momento in cui la giunta comunale, diciamo così, recepisce i progetti dopo aver verificato la piena fattibilità. Alcuni progetti sono già iniziati e di fatto realizzati, altri sono in via di realizzazione e sui tempi precisi di intervento sono degli elementi tecnici che hanno bisogno di essere affrontati e quindi non posso essere preciso, ma ve ne diamo conto, comunque sulla stampa avete la possibilità poi di aver conto della realizzazione effettuata. Altri sono un pochino più complessi, penso in passato a quello che è stata l'illuminazione di via Vingone, che per la natura dell'intervento, e cioè il fatto che comunque insisteva su una strada di grande comunicazione di competenza della città metropolitana, ha richiesto un tempo ulteriore rispetto a quello previsto. Nello specifico, per esempio, Piazza Matteotti, ovviamente, siccome è un intervento che coinvolge anche la sovrintendenza, i tempi saranno sicuramente più lunghi. Vi daremo conto durante l'anno di questo percorso che realizzeremo.
Prego, consigliera. Bene. Allora, prima di andare in deliberazione, nomino scrutatori, consiglieri Otranto, Chieffo e Martinuzzi. Allora, andiamo al punto 21 all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione, surroga del consigliere comunale dimissionario, signora Rosanna Lombardo, e contestuale convalida di elezione a nuovo consigliere della signora Stefania Romolini, del gruppo PD. Allora, come sapete dall'altre volte, vige la stessa regola. Qualora anche la consigliera Romolini dovesse non accogliere l'invito che verrà fatto oggi a mezzo di questa delibera, si procederà a un'ulteriore delibera di surroga per nominare il prossimo primo dei non eletti della lista del PD. Qualora invece accettasse, verrebbe a sedersi nei banchi di maggioranza. Metto allora in votazione la proposta di deliberazione al punto 21 all'ordine del giorno, naturalmente se non ci sono interventi, ma insomma, non credo. Sì, allora consigliera Martinuzzi ha un intervento da fare, prego.
Sì, no, velocissima, visto che volevo farlo prima al momento delle comunicazioni, colgo ora il momento per farlo. Volevo fare ufficialmente un augurio di buon lavoro al consigliere Lorenzo Loiero, che la scorsa settimana è stato eletto nuovo segretario comunale di Campi Bisenzio, e allo stesso tempo, visto che insomma nel susseguirsi di queste surroghe dei consiglieri già altri colleghi prima di me avevano voluto puntualizzare il fatto come all'interno della maggioranza ci fosse stato nel corso del tempo un diniego da parte di eventuali possibili consiglieri ad accettare la carica, fa un po' specie pensare che quello che fino a qualche tempo fa era stato il segretario comunale del partito oggi insomma non abbia accettato la carica. Di fatto comunque voteremo a favore la surroga e ancora complimenti al consiglio.
Bene, grazie consigliera, ci sono altri interventi, Loiero, PD.
Grazie Presidente, naturalmente ringrazio dell'augurio la consigliera Martinuzzi e auspico appunto nel ricoprire il ruolo prettamente politico di segretario che anche in vista della prossima campagna elettorale che ci vedrà impegnati tutti i partiti appunto per le amministrative del 2018 ci sia questo rispetto che un po' manca alla politica, perché a volte si sfocia sempre sulla denigrazione dell'avversario e c'è questa mancanza, purtroppo spesso oggi c'è la mancanza del rispetto, quindi mi fanno molto piacere l'augurio della consigliera Martinuzzi a nome del partito di Forza Italia, e rispondo anche per quanto riguarda la considerazione che ha fatto circa l'ex segretaria che non ha accettato il ruolo di consigliera comunale. L'avevo già detto allo scorso consiglio che non avrebbe accettato per ragioni di natura proprio professionale che portano ad avere l'incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale, quindi doveva scegliere se lasciare il lavoro o fare il consigliere comunale, perché ha un'incompatibilità per il lavoro che svolge, e quindi è per questo che semplicemente non ha accettato.
Ha chiesto la parola anche il sindaco, prego.
Sì, perché questa storia delle dimissioni con le rinunce è una cosa che tutte le volte ricorre, ma è la vita, cioè non è che nel corso degli anni tutto rimane immutato a come poteva essere 4 anni e mezzo fa. In questo caso la signora Rosanna Lombardo non ha accettato, perché nel frattempo è diventata funzionario della CGIL. All'interno della CGIL vige il regolamento che non puoi essere eletto, non puoi essere rappresentata in cariche elettive se sei funzionario della CGIL, e quindi mi sembra talmente naturale e scontato che ciò accada. Però si deve sempre andare a cercare l'elemento di strumentalità, la controlettura, l'elemento pregiudiziale, che non esiste. Né in questo né in altri casi. Così come è altrettanto normale, naturale, che siccome le condizioni di vita cambiano e 4 anni e mezzo passano e i gruppi di maggioranza sono gruppi piuttosto nutriti, diciamo così, che possa accadere con più probabilità che qualche consigliere di maggioranza sia costretto o in necessità o per motivazioni di vario genere a dimettersi, e quindi ne succede qualcun altro. È così che succede. Succede dappertutto, e succede anche a Campi. Non è che a Campi fa distinzione. Quindi si vuole trovare l'elemento di discussione dove l'elemento di discussione non c'è. Lo posso capire, nel senso che la politica si riduce anche a questo. Però mi sembra una forzatura, francamente, che tutte le volte prova a ritornare, ma che si sgonfia da sola. Anche in questo caso, Rosanna Lombardo è diventata funzionaria del sindacato, in parte modo della CGIL, che prevede il cui regolamento un'incompatibilità con cariche elettive. E quindi, giustamente, dal suo punto di vista, la signora Lombardo ha scelto di fare il funzionario della CGIL. Ognuno fa le sue scelte nella vita, è libero di fare le sue scelte nella vita, dando tutta la nobiltà, l'importanza e l'assoluta rilievo alla politica e alle istituzioni, ma poi ognuno fa le proprie scelte, soprattutto quando poi c'è un passaggio che viene chiesto a pochi mesi dalla scadenza della legislatura, che oggettivamente, andiamoci negli occhi, è diverso di quando una legislatura parte, e in più quando ci sono motivazioni di carattere personale piuttosto importanti come questo, perché io credo che abbia scelto un percorso altrettanto importante di essere rappresentante di un corpo intermedio fondamentale nel funzionamento della nostra società, perché i sindacati questo sono.
Ci sono altri interventi? Andiamo allora in dichiarazione di voto, interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Metto in votazione la proposta di deliberazione al punto 21. Chi è favorevole? Quindici. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Nessun astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 15. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Nessun astenuto. La delibera è approvata all'unanimità e si dichiara immediatamente eseguibile. Allora, c'è una richiesta di mozione d'ordine da parte della Giunta. Prego, Assessore Ciambellotti, illustri la mozione d'ordine.
Sì, grazie Presidente. Mi scuso, ma chiederei l'anticipazione della delibera che mi riguarda, appunto l'approvazione del regolamento del gioco lecito, perché io avrei un appuntamento fissato e dovrei andare, però appunto rimetto al Consiglio la richiesta.
Un attimo solo, allora, come prevede il regolamento, se non ci sono opposizioni proseguiamo con la proposta fatta dall'assessore, quindi di anticipare il punto 25 all'ordine del giorno e poi di proseguire regolarmente con le altre delibere. Se invece qualcuno si oppone, mettiamo in votazione la mozione d'ordine. Qualcuno si oppone? Non si oppone nessuno. Allora procediamo con il punto 25 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'esercizio del gioco lecito. Si richiede illustrazione dell'atto. Viene richiesta. Prego, Assessore Ciambellone.
Sì, grazie. Grazie, perché così mi permette di mantenere l'appuntamento fissato. Vi ringrazio. Allora, finalmente ci siamo, mi verrebbe da dire, no? Si inizia così questa illustrazione dell'atto. Allora, per chi ha avuto modo di esserci in commissione, ci sono state un po' di delucidazioni e di questioni che credo affronteremo dopo anche in fase di discussione. Da che cosa è nato questo regolamento? Lo sapete, da una legge regionale. Non è che il recepimento di quella che è la legge regionale del 2013 sul gioco lecito. E questo nostro regolamento ricalca quello condiviso all'interno di ANCI a marzo di questo anno, a seguito anche, viene subito dopo la presentazione, dell'accesa discussione avvenuta in Consiglio Comunale a Prato in materia. Quindi, riportando all'interno del regolamento di ANCI, vengono già riportate e superate alcune criticità emerse in quella sede. Noi abbiamo fatto un ulteriore passo di condivisione di questo regolamento, come ho detto ai commissari della prima commissione la settimana scorsa, con la Casa della Salute, cioè quindi con l'SDS, scusatemi, con l'SDS, con la Società della Salute, proprio perché questo è una problematica che afferisce all'ambito sociosanitario, ovviamente riguardando la questione delle dipendenze. Quindi con loro anche un'accortezza che magari, non so se l'avete notata, più di sensibilità lessicale all'interno di questo regolamento, e anche una delle note, l'introduzione di una barriera fisica, ovvero l'accesso, dove le nuove costruzioni delle sale che ospitano le slot, regolato dalla tessera sanitaria, perché ci sarà poi un secondo passaggio che vedrà la creazione di slot direttamente, come se fossero macchine dell'erogazione delle sigarette, direttamente accessibili con la tessera sanitaria. Allora, Che cosa c'è in questo regolamento, o meglio, l'impianto cosa regolamenta? È chiaro che questo non è un regolamento che ha effetti retroattivi, si parla e si parte per le nuove installazioni, le nuove aperture, ma vi ricordo una cosa, che le videolottery, ovvero le VLT, le grandi sale, sono di competenza autorizzativa della questura e non di livello comunale. Cosa sta succedendo in questi momenti e cosa andremo a rifare probabilmente tra un mese o un mese e mezzo? Ritorneremo in consiglio per modificare questo regolamento, perché in questi giorni si sta svolgendo la conferenza Stato-Regioni per la modifica della legge quadro a cui questo regolamento fa riferimento. Le indiscrezioni, così come si possono definire, ci sarà la volontà e quella di ridurre il numero di VLT e sale slot presenti nei territori, quindi una introduzione non tramite ordinanza come è adesso, ma della limitazione degli orari, perché le ultime sentenze dei vari TAR si sono un po' uniformate. Inizialmente non in tutti i TAR ha vinto la richiesta fatta, la causa sposata dai sindaci di alcune città di limitare l'orario di apertura di questi esercizi commerciali a fini anche di non creare disordine pubblico o altro. Non tutti i TAR appunto si sono allineati nella sentenza, ecco perché alla conferenza Stato-Regioni è sul piatto anche questo aspetto, per non creare altre discrepanze all'interno di una regolamentazione che deve essere, per essere debellata, uniforme su tutto il territorio italiano, perché altrimenti non ha, ha poco senso. Ecco, quindi entro un po' più nello specifico. Appunto, ritrovate, scorro velocemente, così come ho fatto all'interno della commissione, appunto i principi e i criteri, che cosa poi regolamentano. Non c'è all'interno, non ci sono gli apparecchi in cui si stimolano, comunque verificano quelle che sono definite le competenze tecniche e di abilità, i giochi puzzle, piuttosto che, anche se sono a video, ma quelle non sono normati. Sono invece normati le macchine delle ticket redemption riguardano, qui si può accedere al di sotto dei, cioè, quindi si vieta, perché sennò posso essere fraintesa, si vieta ai minori di 16 anni di avvicinarsi e di utilizzare le macchinette cosiddette ticket redemption. Per chi non lo sapesse, sono quelle che in un gioco ti dà un bigliettino per poterci rigiocare, e i bambini lo sanno meglio di chi sta parlando, ecco. Poi non sono regolamentati ovviamente il lotto e il totocalcio, perché hanno tempi e ritualità, leggo, estranei al rischio di compulsività del gioco. Non sono regolamentate le sale da biliardo e le sale bowling, così come non sono regolamentate le sale bingo, per una logica, perché un gioco, seppur a alto rischio, ma fatto a alto rischio, insomma a rischio, se fatto in collettività, dovrebbe limitare il danno del singolo di rovinarsi. Ecco perché ora i compagni, dall'esperienza ludica, i compagni di tavolo offrono un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente. Ecco perché il bingo non viene regolamentato. Poi, questione delle distanze e dei luoghi sensibili. È chiaro che all'interno del regolamento ANCI ci fossero alcune tipologie di luoghi sensibili. Queste sono state estese da ogni singolo comune a seconda delle proprie necessità e dei propri voleri. Allora, i 500 metri dai luoghi sensibili sono stati rispettati, e all'interno dei luoghi sensibili che cosa ci sono? Oltre quelli regolamentati, oratori, parrocchie, cimiteri, insomma tutte quelle di carattere generale riconosciute, dove ci sono aggregazioni di persone anche con portatori di disabilità, l'RSA, piuttosto che altri luoghi di aggregazione fisica di una grande quantità di persone. Poi sono state introdotte le scuole per l'infanzia e ospedali, ambulatori medici, presidi medici, stazioni e fermate ferroviarie, terminal, cioè capolinea degli autobus, una distanza posta anche per gli sportelli bancari, postali e bancomat, ovvero i luoghi dove si possa fare rifornimento immediato di denaro contante. Poi ci sono ovviamente il divieto di installazione di queste videolotteri e affini all'interno di spazi del comune o di associazioni, delle società partecipate o delle associazioni appunto che insistono all'interno dei locali del comune. Poi, negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, quindi i dehors che ci sono sul nostro territorio. Poi si va avanti nell'articolo 6 con i requisiti strutturali dei locali, quindi questa è una competenza puramente tecnica e da edilizia e da SUAP. La dotazione di parcheggi all'interno delle nuove attività, quindi per il flusso di persone si deve corrispondere a un quantitativo lecito e sostenibile di parcheggio. Poi appunto si dettaglia quali sono i requisiti che la persona che vuole aprire una determinata attività deve presentare e deve avere. Poi appunto è stata introdotta qui, questo si spera che prima o poi sarà cambiato, appunto l'obbligo di chiusura preventiva solo in caso di ordinanza. Qui lo dobbiamo dire che la procedura è questa. Poi gli obblighi di esposizione di cartelli di divieto ai minori di 18 anni oppure di tutte le normative che regolamentano questo tipo di attività. Poi l'attività di somministrazione, che deve essere assolutamente slegata ma separata dall'area in cui vengono poste le videolotterie, ma allo stesso tempo è una somministrazione che non può vivere di vita propria se legata a questa attività. Poi nelle sanzioni se ne parla. Scusatemi, e arrivo al punto. La richiesta, questa sarà un'altra cosa da sicuramente rimodificare, e ce lo siamo detti già al tavolo dell'ANCI, della questione del logo, perché ricordo ai tempi quando anch'io ero consigliere comunale, fu approvato un ordine del giorno, dove si faceva riferimento anche all'apposizione di un logo che l'ANCI aveva espressamente dichiarato come un qualcosa che dovrà essere approvato all'interno della giunta regionale. Quindi questo, poi gli esercizi, al momento in cui sarà approvato, trasferiranno e sarà esente ovviamente all'imposta della pubblicità. Poi l'ultima parte, che è quella delle sanzioni, perché anche prima parlavamo della quantità di sanzioni da comminare, mi piacerebbe fare un piccolo punto focus, mi scuso col Presidente e con tutti voi per il tempo, ma ci sono delle leggi ovviamente speciali deputate per, e non sono di pertinenza comunale, deputate per le singole infrazioni. Che cosa andiamo a disciplinare invece con queste, quelle che trovate nel penultimo articolo di questo regolamento? Andiamo a disciplinare e andiamo a dire che tutte le aggiunte inizialmente che il Comune ha fatto afferiscono alla stessa legge regionale, cioè i luoghi sensibili, ad esempio, che noi abbiamo introdotto, hanno parimenti degli altri già introdotti all'interno della legge regionale, hanno la stessa possibilità di essere sanzionati e sanzionabili, e sono sanzionabili. Poi, qual è stata la logica? Perché vedete che ci sono delle fasce di sanzione. E, come vedete bene, sono progressive queste cifre che trovate. Qual è stata la ratio? Allora, noi potevamo disciplinare l'importo e il comparto che andava dai 25 ai 500 euro. Era questa la possibilità di scaglionare alcune sanzioni, proprio perché le altre sono regolamentate dalle sanzioni speciali afferenti ognuno nella propria, infatti non so se si ricorda anche il consigliere Mancini dell'elenco di sanzioni, e non sono di queste cifre, non sto parlando appunto di queste cifre, ma cifre più alte, quindi questo va bene. La progressione è scaturita da una minore incidenza del danno, ovvero all'inizio il primo scalino riguarda i requisiti strutturali. Si pensa che se un'attività è stata autorizzata, è chiaro che il danno che tu possa riscontrare che sia minore, perché altrimenti non avrebbe avuto quell'autorizzazione. Cioè, si può parlare del cartello non esposto, i cosi strutturali sono questi, il cartello non esposto
o concludere, sì, assessore,
qualcosa scaduto, poi e via discorrendo. L'ultima, che è quella perché si potrebbe pensare che fosse quella a meno incidenza sulla pubblicità e quindi sull'induzione al gioco, è quella che invece comporta i più gravi rischi, perché il comunicare in un modo o l'indurre a entrare può accelerare e può invogliare appunto a utilizzare le macchine, e quindi a una comunicazione poco chiara può comportare davvero l'induzione al gioco. Ecco perché questa sezione è stata quella, all'interno di quello che potevamo fare, di maggior sanzionabilità. Grazie.
Grazie, assessore. Ci sono interventi o domande? Sì, consigliere Ridolfi, Idea, prego.
Sì, finalmente ci siamo, esordisco anche io con la stessa espressione oggi, perché era in lontano 2013 e, se non sbaglio, è stata la mia prima mozione in assoluto da quando sono stato eletto consigliere, e fu proprio la presentazione di 2 o 3 pagine di mozione che riguardava proprio principi e linee guida su come combattere la malattia del gioco d'azzardo e anche disincentivare l'installazione delle slot machine. Posso dire che ho esordito così nella mia attività di consigliere perché reputo che questa sia una delle malattie forse più gravi delle società moderne, delle società attuali. È stato anche recentemente aggiunto al DSM-5, che è il manuale di riferimento per gli psichiatri, proprio come malattia a tutti gli effetti, e appunto mi era sembrato giusto portare all'attenzione del Consiglio allora un argomento così importante. E sono passati ben 4 anni, per questo dico finalmente ci siamo, proprio perché è stato insomma un percorso molto in salita, tra il fatto che inizialmente la Regione non aveva legiferato ancora bene su come appunto mettere questi paletti. Poi ci sono state le elezioni regionali di mezzo, si è un po' il tema insabbiato e poi è ritornato in auge nell'ultimo periodo, e finalmente siamo riusciti a portare un regolamento che io reputo comunque fatto bene, quindi sono molto felice anche di votare ovviamente a favore di questa delibera. E niente, insomma, sono contenuti poi tutte le linee guida e i principi che appunto avevo anche scritto io a suo tempo, che le distanze di sicurezza ai luoghi sensibili, maggior controllo e soprattutto anche il fatto del logo, che poteva essere un incentivo, proprio un simbolo, più che altro un simbolo, per quelle, appunto per mostrare, per cercare un po' di fare rete fra i commercianti, che comunque c'è una sensibilizzazione su questo tema importante. Quindi niente, non posso altro, anzi posso aggiungere questo, ecco, in coda al mio intervento, che è stata messa, come dire, non abbiamo fatto un miracolo, perché nel senso il tema è complesso e ancora a livello legislativo ci sono ancora dei lati oscuri, come dire, però è stata messa una prima pietra, ecco, è stata messa un inizio almeno. E si sa che la tecnologia evolve in maniera esponenziale, quindi magari chi di noi sarà rieletto fra anni ne riparleremo comunque in ogni caso, perché tutto poi il gioco d'azzardo online, che anche lì è materia totalmente oscura su cui ancora nessuno sa cosa fare, e probabilmente le slot machine non saranno più utilizzate. Quindi, però nel frattempo, diciamo, noi il nostro abbiamo fatto, abbiamo iniziato, abbiamo messo questa prima pietra, col tempo miglioreremo questo regolamento, appunto come diceva anche l'assessore, probabilmente dovremo rimetterci mano fra qualche mese. Grazie.
Altri interventi? Bini, Alleanza Cittadina.
Grazie Presidente, ma secondo me qui, questa è la solita cosa all'italiana, in cui c'è stato un grosso impegno per regolamentare i regolamenti e le leggi. Cioè, qui si sta parlando di attività lecite. Se sono attività lecite vuol dire che sono già state normate dalla legge. Quindi già c'è la legge e dice cosa è lecito e cosa non è lecito. Qui si tratta di puntualizzare puntigliosamente tutto quello che attiene all'attività economica, dimenticandosi che il problema della dipendenza del gioco, come diceva anche il collega, è una malattia. Cioè, qui sui malati non è stato speso neanche una parola. Cioè, qui ho sentito dire che bisogna fare le distanze massime dalle chiese, dalle scuole, ma perché se te lo metti invece a 500 metri, a un chilometro, la gente non ci va? Ci va lo stesso. Vanno in Austria, vanno in Slovenia, quindi che c'entra la distanza? Cioè, se è lecito, è lecito. Non è certo la distanza che la fa giocare più o giocare meno i malati. I malati sono malati. Cioè, qui più che puntigliosamente cercare cavilli per non far esercitare un'attività economica, andrebbe cercato di curare le persone malate. Cioè, l'impegno dell'amministrazione è inutile andare a gli orari, un po' di più, un po' di meno, mettono un cartello, gliene frega un corno a quello malato se c'è il cartello non fa nulla. I parcheggi, se c'è più parcheggi, i parcheggi in tutte le attività economiche ci vogliono parcheggi, ma mi sembra che qui ci si stia incartando su un nuovo regolamento che in buona sostanza ripete leggi e regolamenti già esistenti, che poi verrà buttato lì da una parte, nessuno poi osserverà, salvo che in qualche rara occasione, e il problema grosso della dipendenza del gioco, che sono le persone malate, viene assolutamente, è come l'alcolismo, è famoso, cioè è vietato dare da bere ai minori, tutti i giorni c'è un minore in coma, evidentemente beve lo stesso, no? Quindi il problema è tanto l'alcol, se tu passi lo scaffale della coppa o dell'Esseruca, tu porti via una cassetta di bottiglie di superalcolici, basta che mandi uno del gruppo e lo maggiorenne se li porta a casa, non gli domanda neanche come si chiama. Il problema è che gli aveva insegnato ai giovani ragazzi, guardate che imbriandovi c'è degli effetti collaterali pesanti, quindi credere di limitare comportamenti esagerati dando la colpa agli esercenti e quindi cercando di limitare l'esercizio dell'attività è fuori strada, non sotterrà nulla. Qui al massimo ci saranno degli ispettori pagati per andare a giro, cioè vedere se c'è manco un cartello, ma quello che si vuole rovinare ai giochi perché è malato, e se un po' andare qui va da un'altra parte, se un po' andare in Italia va all'estero. Cioè, il problema è che quello malato va preso e curato, se si vuole fare un servizio alla società, piuttosto che una multa a un esercente commerciale. Pertanto, secondo me, questa cosa è totalmente inutile, perché non parla e non affronta il vero problema, che è un problema sanitario, non è un problema organizzativo, non è manco un cartello o c'è una distanza un metro più, un metro meno. Qui il problema è che c'è gente, ma come gli alcolisti, come i drogati, anche la droga non si può vendere vicino alle scuole, pure la vendono lo stesso, perché la droga la vendono perché c'è chi la compra, non ci fosse nessuno che la compra, sarebbero tutti disoccupati. Il problema non è chi la vende, il problema è chi la compra. Quindi mi sembra che questo regolamento vada, è uno dei tanti appesantimenti burocratici e normativi che ce ne ha fatto se ne ha pochi, ma che poi avrà nessun effetto pratico sui veri malati e sui veri dipendenti da questa tragedia, perché anche lì rovina le persone. Quindi, insomma, secondo me è assolutamente inutile. Grazie dell'attenzione.
Ci sono altri interventi? Sì, Martini, Lista Fossi, prego.
Sì, grazie. Allora, intanto tralascio l'ultimo passaggio del consigliere Bini, appesantimento. Per me un regolamento non sarà mai un appesantimento. Per me invece è importante lavorare su due livelli. Allora, intanto ringrazio l'assessore per la spiegazione in prima commissione, è stata veramente molto esaustiva e abbiamo potuto anche riflettere maggiormente. E allo stesso tempo però io credo che questa tematica, che sono d'accordissimo con il consigliere, il collega Ridolfi, che diceva appunto che questa è una malattia, una grossa problematica, e allo stesso tempo secondo me va affrontata su due livelli. Quindi innanzitutto trovo importante, come diceva anche sempre il consigliere Ridolfi, il fatto che venga posto per la prima volta una pietra, quindi un regolamento all'interno del nostro ente. E dall'altra parte però credo che allo stesso tempo sia importante, questo se ne parlava anche in prima commissione, l'ha proposto appunto il mio collega Bargagli, e penso che sia una cosa da riprendere e rilanciare, quella appunto di poter lavorare ad esempio in quinta commissione su una campagna di sensibilizzazione e di informazione rispetto appunto alla ludopatia. Quindi io mi avvio a concludere cercando di non prendere altro tempo e ringraziando appunto l'amministrazione per questo regolamento e allo stesso tempo appunto affermando il voto positivo della lista Emiliano Fossi Sindaco. Grazie.
Altri interventi? Mancini, prego.
Sì, soltanto per dire che noi questo tipo di sale per noi del Movimento 5 Stelle non avrebbero neanche motivo di esistere, però purtroppo questo stato biscazziere seguito da governi che non hanno fatto niente per impedire questo tipo di attività, insomma, vediamo i danni che stanno producendo. Purtroppo in Italia è sempre facile, no? Aggirare gli ostacoli, aggirare le leggi, un po' come la parola inceneritore e termovalorizzatore. In questo caso è stata usata la parola gioco lecito piuttosto che gioco d'azzardo. Sappiamo che la legge in Italia vieta il gioco d'azzardo. In questo caso è stato cambiato la parola gioco d'azzardo con gioco lecito, per cui è soltanto un modo per poter continuare a fare questo tipo di attività a danno della società. Per cui noi apprezziamo indubbiamente questo regolamento, che sicuramente può essere soltanto di beneficio, e quindi voteremo favorevolmente.
Sì, Martinuzzi, Forza Italia.
Sì, prendo velocemente la parola per esprimere il voto favorevole anche di Forza Italia. In più occasioni anche noi avevamo aspettato con gioia attesa questo regolamento, e quindi siamo contenti che finalmente sia arrivato e non possiamo fare altro che accoglierlo favorevolmente.
Altri interventi? Bargagli, PD.
Allora, sì, grazie Presidente. Il mio intervento, non voglio ritornare su i punti espressi prima di me dai consiglieri Martini e Ridolfi e dall'assessore Ciambellotti. Tra l'altro avevamo iniziato questo percorso insieme quando sedeva, tra l'altro, qui tra i banchi della maggioranza. Per cui non voglio tornare sulla bontà di un atto che credo, come dire, ci trovi tutti unanimi nel sostegno. Vorrei però far presente il punto rispetto al quale mi ero già speso in commissione, perché, come dire, su questa tematica c'è stata una grossissima ipocrisia da parte dei governi. Partiamo dal punto di vista che non è una ipocrisia che nasce oggi. Già i governi Ciampi, Amato, l'ho già detto in commissione, quindi stiamo parlando di governi negli anni 90, hanno utilizzato il gioco d'azzardo come una leva economica, perché purtroppo già all'epoca si erano resi conto che era un modo per fare delle entrate. Questa è brutalmente purtroppo la realtà dei fatti. Per cui, a questa ipocrisia che poi si è protratta negli anni e purtroppo ci vede anche ora oggi, si protrae ancora oggi, si deve dare alcune risposte. Penso che questo regolamento vada assolutamente in questa direzione, però le risposte, come diceva e accennavano anche alcuni consiglieri dell'opposizione, non debbono essere solo su un piano dei regolamenti, ma anche su un piano culturale. Per cui, come vicepresidente della commissione prima e facente funzione di presidente, ho già chiesto all'interno della commissione di avere magari anche attraverso un rapporto con l'assessore Ciambellotti, l'assessore Roso e con il presidente della commissione Quinta degli incontri per andare magari nelle scuole a fare un'attività di sensibilizzazione ai ragazzi, perché sì, è un problema culturale, quindi bisogna partire dalle nuove generazioni, perché bisogna cercare di far capire che qua non c'è niente di gioco, questo non è un gioco, questo è un modo purtroppo per rubare soldi alle persone. Quindi bisogna partire da questo. È bruttissimo che già dal punto di vista, come dire, della parola, questo non è un gioco, dobbiamo andare nelle scuole e dire che non è un gioco. Il gioco è altro, i giochi sono i bambini che si divertono e giocano al pallone e fanno altre cose. Questo è un modo di rubare soldi alle persone e di sfruttare le debolezze delle persone per avere una leva economica. Questo dobbiamo andare nelle scuole a dire, questo come vicepresidente della commissione prima mi farò portatore in tutte le possibili aule e stanze di questa tematica. Per cui rilancio da questo punto di vista, questo è un ottimo punto di partenza, però vorrei che da questo punto di partenza tutti, come Consiglio Comunale e condivisione con la Giunta, provassimo a fare degli atti condivisi andando nelle scuole spiegando che non è un gioco. Grazie.
Grazie Bargagli, ha richiesto la parola l'assessore, il tempo l'avevo esaurito.
L'ho finito, lo finisco, giusto la, proprio per andare in continuità con l'intervento del consigliere Bargagli. La Giunta ha approvato martedì scorso un progetto in cui c'è la collaborazione del Comune capofila di Calenzano e anche su Sesto Fiorentino, che si intitola Game On. È una sensibilizzazione ai giochi che vengono fatti online, proprio perché di online prima si stava parlando, e anche di accesso al canale YouTube. Quello potrebbe essere già un modo e un progetto di cui appunto si faceva portatore e portavoce il vicepresidente della prima commissione, per entrare nelle scuole. Questo è il primo viatico, se si vuole sfruttare e se lo vorrete sfruttare, ecco. Grazie.
Grazie assessore, non ho altri iscritti per interventi. Andiamo in dichiarazioni di voto. Interventi per dichiarazioni di voto. Se non ci sono interventi, andiamo in votazione del punto 15 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Allora, 13 di minoranza, chi è favorevole? Chi è favorevole? Non ho visto bene. 13, 15, 16. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Un astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Sempre 16, chi è contrario? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Un astenuto. La delibera è approvata e si dichiara immediatamente eseguibile. Allora riprendiamo l'ordine dei lavori dal punto 22. Proposta di deliberazione e variazione al bilancio di previsione 2017-2019. La delibera ha avuto il parere favorevole della quarta commissione consiliare. È richiesta illustrazione dell'atto. Si richiede. Prego, assessore De Feo.
Ecco, ora funziona. Dunque, andrò per appunto le macro voci che riguardano questa variazione di bilancio. Ovviamente in commissione sono stata un po' più dettagliata, per chi c'era, guardo il consigliere Mancini, perché il consigliere Mancini c'era, e quindi sono andata un pochino più nello specifico. Mi dispiace che, lo ripeto tutte le volte, ma che le commissioni siano veramente poco frequentate, ma mi pare che oggi sia poco frequentata anche il consiglio comunale, quindi insomma mi pare che cambi poco la situazione. Dunque, variazione bilancio, una parte fondamentale della variazione relativamente a, ringrazio il ragioniere capo che è qui a fianco a me per la presenza e siamo ovviamente a disposizione per le domande. Dunque, una parte significativa di un'ulteriore entrata, e ora mi riferisco alla parte corrente, è data da un contributo dello Stato pari a 436.000 euro. Questa entrata ci è stata comunicata recentemente e è sostanzialmente un ristoro da parte dello Stato rispetto agli introiti relativi all'ICI. Questo perché appunto nella stima che era stata fatta rispetto alle potenzialità di gettito dei comuni, evidentemente la proiezione sul comune di Campi e su altri comuni era stata sovrastimata. Ecco perché con questo DPCM si va a ristorare i comuni di una certa somma, per noi è significativa. Questa somma durerà sostanzialmente, somma complessiva è di 4 milioni, perché viene erogata in 10 annualità, infatti voi la trovate sia nel 18, nel 17, nel 18 e nel 19, poi la troverete anche nel bilancio pluriennale del prossimo anno. Poi abbiamo un'applicazione del fondo per le spese legali, ormai sempre il solito fondo e piano piano andiamo ad applicarlo, sempre per la copertura dei debiti fuori bilancio relativi agli incarichi legali, questa volta per 17.000 euro, e verrà portata poi a breve una delibera che riguarda appunto un incarico legale dell'avvocato Bulli. Poi la vedrete quando arriverà in consiglio comunale. Poi abbiamo un'ulteriore entrata di 100.000 euro che riguarda gli extra oneri sostanzialmente, quindi la previsione era stata molto cauta e andiamo quindi a incrementare l'entrata di questo importo. così come trovate dei contributi regionali, alcuni che afferiscono all'emergenza abitativa e alcuni che afferiscono ai servizi educativi per la prima infanzia. Abbiamo un contributo relativo al Porcreo, obiettivo FSE 2014-2020, se non ricordo male, di svariate decine di migliaia di euro, quindi anche questa è una somma significativa che trovate in entrata e in uscita. Così come un incremento importante è quello riguardo agli utili di Consiag, che vanno ad aumentare, praticamente vanno sostanzialmente a raddoppiare. Come sapete, le società approvano i consuntivi, il bilancio di consuntivo di Consiag è stato approvato a settembre e quindi abbiamo avuto il dato da poter poi inserire in variazione di bilancio. Il trend degli utili di Consiag è importante, quindi è un'entità che va a crescere, anche appunto con un trend già previsto per il prossimo biennio. Poi abbiamo un incremento del recupero ICP, quindi l'imposta sulla pubblicità, di 170.000 euro. A questo facciamo però corrispondere un fondo di 78.000 euro a compensazione sempre del rischio del non riscosso, quindi fondo dei crediti di subsidibilità che ormai tutti conoscete benissimo. Quindi sì, mettiamo l'entrata di 170, ma parimenti un fondo di 78.000 euro. Abbiamo anche qualche diminuzione, per esempio, relativamente alla TOSAP, recupero TOSAP, abbiamo meno 40.000 euro. Chiaro che questi dati nascono dal lavoro che stiamo facendo per capire a che punto siamo dell'entrata e quindi ecco che affiniamo via via il dato della previsione, come è chiaro che sia. Poi, per quanto riguarda invece una voce importante, è il fondo per rinnovi contrattuali. È stato approvato un DPCM il 27 di febbraio del 2017 che ha finalmente stabilito qual è la somma da accantonare per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici. Voi sapete che c'è una fase, insomma, in atto in questo momento per il rinnovo del contratto. Quindi noi avevamo già accantonato delle somme nel nostro bilancio, ma con questo DPCM è stato chiarito definitivamente, si spera, qual è l'importo da inserire nei bilanci, per cui andava a incrementare nel 2017 la somma che avevamo a bilancio è per 40.000 euro e per gli anni successivi di 72.000 euro e spiccioli. Un'altra cosa che mi interessa sottolineare, oltre al fatto che trovate una uscita maggiorata per quanto riguarda l'IVA di 150.000 euro, questa è stata necessaria perché dobbiamo versare l'IVA, il capitolo evidentemente non era ad oggi capiente, ma vorrei sottolineare un'uscita di 80.000 euro per quanto riguarda i trasferimenti a società della salute. Come l'anno scorso, abbiamo fatto anche quest'anno la stessa cosa. Noi abbiamo messo in previsione 1.700.000 euro sia nel 2016 che nel 2017. E praticamente nel corso dell'anno siamo andati a aumentare questa voce di spesa e quindi andiamo a incrementarla quest'anno di 80.000 euro. L'anno scorso, se non ricordo male, lo facemmo in due tranche, una di 30.000, una di 40.000. Quindi il saldo complessivo per il 2017 ammonterà a 10.000 euro in più rispetto a quelli già incrementati lo scorso anno. Un'altra cosa che avrei avuto piacere di dire se ci fosse stato a maggior ragione anche il consigliere Tagliaferri, ma qui a Tagliaferri ormai fa le interrogazioni, gli altri ascoltano le risposte prima di lui perché non c'è, e quindi lo dico oggi, è che in questa variazione di bilancio voi trovate, come avevo già detto l'altra volta, è stato già dato un incarico per portare avanti il progetto in Sala Nesti, per la collocazione dell'archivio storico, così come condiviso con la sovrintendenza. Ma nella variazione voi trovate le risorse sia per l'affidamento di un incarico a un archivista, quindi in parte corrente voi trovate un 50.000 euro destinati a questa spesa, ci stiamo confrontando la sovrintendenza per capire a chi richiedere i preventivi, quindi a soggetti specializzati, ovviamente, perché non è che si può dare l'incarico per catalogare l'archivio a chi che sia. E trovate anche nella parte investimenti una voce, vado a memoria, mi sembra di 25.000 euro, che è la stima fatta quando abbiamo preparato il progetto per collocare l'archivio in Sala Nesti. Questi 25.000 euro servono per acquistare delle strutture, quindi degli armadi, delle scaffalature, come suggerito dalla sovrintendenza, e quindi siamo andati a mettere le risorse. Mi preme sottolinearlo perché credo che questo sia un lavoro atteso da tempo, quindi alla fine la cosa ho sempre detto durante le interrogazioni, che comunque avevamo movimentato le scatole, avevamo capito in che condizioni erano, in effetti oggi noi diamo una risposta a una criticità preesistente a tutta la polemica, e questo è importante da dire. Però mi piaceva di più succedere il consigliere Tagliaferri, perché appunto mi aveva dato il là. Poi, per quanto riguarda invece la parte investimenti, noi andiamo ad aumentare l'entrata da oneri di 600.000 euro, perché l'andamento dell'incasso degli oneri sta andando, anzi, in direzione ancora più positiva di quello che ce l'avamo immaginati, e quindi una parte di spese finanziate dagli oneri, dalle alienazioni, noi andiamo ora a finanziarli invece con un'entrata diversa, che è quella degli oneri di urbanizzazione. Oltre questo, nella parte investimenti ci sono ulteriori 25.000 euro per gli arredi scolastici, perché insomma i lavori nelle scuole sono stati importanti. Vorrei ricordare banalmente la Matteucci, tanto per dirne una, e quindi dico anche quello, è stato uno sforzo importante. Voi sapete quanto è costato la messa a norma, insomma, di tutta la scuola per poterle riaprire, ma ovviamente si trattava anche di andare ad acquistare anche degli arredi, e quindi i soldi che già avevamo stanziato, pari a 15.000 euro, non sono sufficienti a dare le risposte che dobbiamo dare alle scuole. Guardo il vice sindaco Roso, perché sa bene di cosa stiamo parlando, il grido di dolore, e quindi andiamo a incrementarla di ulteriori 25.000 euro, per cui rispetto ai 15 si va a significativamente a renderla più cospicua. Poi ci sono altre uscite, sempre in parte investimenti, circa 130.000 euro per ultimare alcuni lavori della Rocca Strozzi, fra cui una vasca antincendio che si rende necessaria, e che quindi dobbiamo ultimare per poter poi utilizzare i locali, come tutti sappiamo. E infine mi preme sottolineare anche che nella parte investimenti abbiamo inserito una possibilità di contributo da parte della Regione Toscana per un progetto co-working di comunità. Quindi il progetto, se insomma noi parteciperemo a questo bando, se ci sarà questo finanziamento, il cofinanziamento a parte dell'ente è di 15.000 euro, quindi voi trovate una possibilità di finanziamento per 42.500 euro e un cofinanziamento a parte dell'ente per 7.500.
Grazie assessore, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, andiamo in dichiarazione di voto. Interventi per dichiarazione di voto? Loiero, PD.
Sì, grazie Presidente. No, mi sembra doveroso, anche se sarò breve, fare un intervento per dichiarazione di voto. Naturalmente il nostro voto sarà favorevole. Già in commissione, ma anche oggi nell'esposizione dell'assessore, mi hanno colpito in maniera positiva due dati, secondo me, che vanno sottolineati. Il primo è quello relativo all'implemento degli oneri, perché se si legge il segnale in maniera generale, non soltanto per quello che riguarda il bilancio, questo è sinonimo e conferma, più che sinonimo direi conferma, che il nostro territorio è sempre un territorio che riesce a attrarre investimenti e che è un territorio vivo sotto il punto di vista sia edilizio, ma appunto anche di nuovi insediamenti produttivi e quant'altro. E questa è una cosa positiva, a fronte di quelli che sono stati anche in passato, recente passato, le considerazioni che veniva accusato invece questo territorio di essersi impoverito sotto questo punto di vista. Invece, nonostante la crisi appunto che attanaglia il settore, il nostro comune vede in quest'ultimo anno aumentare gli oneri, e questa è una cosa molto positiva e va sottolineata. Con un altro aspetto positivo, rispetto sempre anche a discussioni che abbiamo fatto negli anni passati in approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, è quello del taglio di 200.000 euro relativo alle entrate da multe, perché appunto era stato accusato, questo è stato detto in commissione soprattutto, era stato accusato da parte dell'opposizione questo comune di far cassa con le multe, quindi cassa sostanzialmente alle spalle a spese dei cittadini, quando in realtà, appunto, come è stato spiegato anche in commissione, ora si va a abbassare, perché lo strumento che aveva portato in quegli anni a dire le entrate da multe saranno più alte ha funzionato come deterrente, come vuole che siano quegli strumenti la funzione deterrente, e quindi oggi si va a diminuire perché per fortuna le persone hanno imparato il funzionamento e gli orari della ZTL e nello specifico caso non compiono più quell'infrazione, come suppongo, e sarà così e saranno i dati a confortarci, che lo stesso varrà per la telecamera il T-RED. Ora che non lo sanno, magari in tanti passeranno e naturalmente le multe saranno più alte, un domani saranno sicuramente abbassate anche quelle, perché la funzione deterrente, la funzione sociale che deve avere quel tipo di strumento avrà il suo ruolo e il suo compito. Niente, per il resto il nostro voto, come ripeto, sarà favorevole.
Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni, metto allora in votazione il punto 22 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 5, 9, 11, 13. Chi è contrario? 3. Chi si astiene? Un astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 13. Chi è contrario? Sempre 3. Chi si astiene? Sempre 1. La delibera è approvata a maggioranza e si dichiara immediatamente eseguibile. Punto 23 all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione alienazione della quota sociale detenuta in Alea Servizi Ambientali S.p.A. La delibera ha avuto il parere favorevole della quarta commissione e si richiede immediata eseguibilità. Richiesta illustrazione dell'atto. Sì. Illustra l'atto, sempre l'assessore De Feo, prego.
L'illustrazione dell'atto ovviamente sarà breve perché il contenuto lo conoscete, no? Noi il 20 luglio abbiamo portato la delibera con la quale dicevamo che il Comune prendeva in considerazione l'ipotesi di vendere la partecipazione detenuta in quella che oggi si chiama Alia a Consiag. Bene, Consiag quindi ha fatto una proposta di acquisto. Noi con la delibera del 20 di luglio abbiamo detto ed avevamo mandato agli uffici per fare pubblicare una manifestazione di interesse che è stata pubblicata in accordo con gli altri comuni, quindi Signa, Calenzano, Sesto Fiorentino e Scandicci, per quanto riguarda il comune di Campi, dal 2 agosto al 15 di settembre. Gli altri comuni, qualcuno due giorni prima e quindi l'ha chiusa due giorni dopo, ma insomma il periodo era lo stesso, il medesimo. Le manifestazioni di interesse sono andate tutte deserte. Quindi, nella delibera dicevamo del 20 di luglio, facciamo la manifestazione di interesse e poi ci riserviamo la facoltà di deliberare o meno la vendita della partecipazione a Consiag. Ecco che oggi portiamo la delibera, che è la conseguenza della delibera del 20 di luglio, e quindi proponiamo di andare a alienare la partecipazione a Consiag. Ora dico solo una cosa, perché ormai è un tema sviscerato, però lo voglio ribadire qual è l'intento di questa scelta. L'ho ridetto anche in commissione, poi il consigliere Mancini mi ha rifatto di nuovo la domanda, quindi lo ridico anche oggi. È vero che noi ci liberiamo sostanzialmente di una partecipazione, ma è vero che noi rafforziamo una presenza all'interno della società Alia attraverso una partecipazione indiretta. Quindi noi andiamo a rafforzare un socio che è già esistente dentro Alia, che è Consiag, e facciamo in modo con questa operazione che il socio Consiag possa essere il quarto socio della società Alia, con circa il 10% di partecipazione. Noi riteniamo che questo sia uno strumento efficace, perché l'1,66% non ha grande significato in una società enorme come quella che è Alia, è veramente banale. Invece così riteniamo di poter discutere delle politiche e delle scelte in un'altra sede e farci rappresentare con più forza. Io vorrei ricordare che in Consiag il comune di Campi Bisenzio ha, mi sembra, il 6,84%, che sembra poca cosa, ma in realtà è uno dei comuni più importanti all'interno di Consiag, perché soci più forti in Consiag prima di noi c'è il comune di Prato e credo il comune di Scandicci, praticamente pari siamo quasi pari merito, per cui all'interno di Consiag il comune di Campi ha una voce forte, ha una voce forte. Questo lo ridico, l'ho già detto l'altra volta, però mi piace ribadirlo. Vorrei aggiungere una cosa, perché prima un intervento del consigliere Rigacci ha sollecitato me e l'assessore Ciambellotti, ora non è presente, ha una riflessione. Il consigliere Rigacci diceva che non siamo capaci di governare le partecipate, no? Quindi diceva, quando il sindaco dice voglio ottenere qualcosa, ma poi la partecipata non dà seguito a quello che il proprietario, il socio proprietario chiede. Io vorrei ricordare una cosa, che se ci sono dei tempi per l'attuazione di quello che il sindaco ha detto anche sui giornali in questi giorni, se i tempi dell'attuazione possono non corrispondere perfettamente ai desiderata dei comuni, io vorrei ricordarvi un fatto che è importante, non è banale, io non vado fuori tema. Il capitolato della gara risale al 2012. Questo comune nel 2012 aveva fatto scelte che stavano alla base di quel capitolato, che erano completamente diverse da quelle che si stanno facendo in questa legislatura. Noi ci siamo discostati totalmente da quel capitolato, abbiamo fatto scelte importanti sul porta a porta e vogliamo andare in questa direzione. Chiaro è che i comuni che nel 2012 invece queste scelte le avevano già dette sono avvantaggiati rispetto a noi, perché loro capitolato, che era la base di quella gara, corrisponde a quello che hanno fatto. Invece l'amministrazione campigiana in quel momento attuava e voleva attuare per il futuro, per quello che sarebbe stato il futuro, politiche diverse. Quindi le scelte di oggi nostre sono molto diverse da quelle fatte in quel momento storico. Questo mi preme sottolinearlo, proprio per ribadire quello che con forza poi diceva il sindaco anche prima.
Ci sono interventi? Ecco, Ridolfi Idea, prego.
Sì, prendo la parola per primo. Purtroppo i banchi dell'opposizione sono quasi vuoti. Mi aspettavo sinceramente più partecipazione, anche perché reputo questa una delle delibere fondamentali, ecco, per quanto riguarda la politica in Alia. E, l'ultima volta ne fu uscito un consiglio comunale molto acceso, grazie, molto acceso, in cui il mio intervento è stato soprattutto criticare molti discorsi che aveva fatto l'opposizione, ma al netto delle critiche che avevo fatto il mio discorso era molto semplice, cioè la delibera del 20 di luglio era, come aveva detto l'assessore, semplicemente di accettare di prendere in visione la proposta di Consiag e dare mandato al comune di fare la manifestazione di interesse e poi dopo successivamente ci sarebbe stata appunto l'esito di questa manifestazione di interesse e quindi una seconda delibera dove appunto votavamo effettivamente se vendere le quote o meno, come appunto è la delibera di oggi. E insomma dall'opposizione urli, schiamazzi, risate, il consigliere Gandola, che mi dispiace non c'è oggi, venne addirittura qua ai banchi, cioè, seduto al mio posto dicendomi che di leggere non capivo l'italiano. Io non, sinceramente ho semplicemente aspettato ed è andato tutto liscio per come uno si aspettava, era tutto scritto nella delibera del 20 di luglio, quindi non c'era niente di nuovo sotto il sole. Qualcuno magari, cioè non sono certo io a non saper leggere l'italiano. Detto questo, io sono totalmente a favore di questa delibera, di questa come dire, mossa, proposta. La manifestazione di interesse appunto ha dato esito negativo, quindi è valida la proposta di Consiag, quindi tutte le quote saranno vendute a Consiag e avremo, diciamo, un introito importante da reinvestire in questo comune per progetti, insomma, importanti. Quindi la trovo una mossa intelligente. Non farei una levata di scudi come avete fatto la volta scorsa per l'1,6% che avevamo in Alia. Io a suo tempo volevo già uscire da Quadrifoglio, quindi sinceramente non mi pare il vero di uscire anche da Alia, della neonata Alia, ecco, e gestirla in maniera indiretta con un'altra società con un peso molto più forte, in cui appunto in questa società Consiag noi abbiamo, diciamo, la voce anche grossa. Quindi non vedo assolutamente, non c'è nessun punto negativo, io sono totalmente a favore e mi aspetto anche da chi è molto più liberalista di me, mi riferisco ad Alleanza Cittadina, che insomma il voto sia favorevole anche per voi, insomma, diciamo che mi aspetto anche questo, ecco. Grazie.
Ci sono altri interventi? Rigacci e poi Bini, prego.
Ma il mio intervento è abbastanza rapido e semplice. Qui, insomma, ci volete far credere che Babbo Natale esiste? Nel senso che ci danno 2,5 milioni di euro per vendere una cosa che non serve a niente, perché dopo averla venduta riusciremo a fare cose meglio di prima che ce l'avevamo. Questo, diciamo, è un concetto, diciamo, che equivale a quello di dire che a Natale arriva Babbo Natale, ci dà i regali e non vuole niente in cambio. Ovviamente non sta in piedi. Se già con Alia non riuscivamo a far rispettare il contratto di servizio o non riuscivamo a strappare dei contratti di servizio decenti, voi mi dite che con il controllo indiretto riuscirete a fare qualcosa di meglio. Un controllo indiretto che passa da controllo diretto dell'1,6% a un controllo indiretto dello 0,6% su Alia. Diciamo, ormai l'unico problema di questo paese è che i cittadini sono esausti e non stanno più neanche a sentire come funzionano le cose, perché basterebbe che gli venisse spiegato con parole semplici che cosa succede e capirebbero che l'unico sistema è mandarvi a casa in via definitiva. E per cui, diciamo, quest'aula purtroppo è deserta, non c'è pubblico per spiegare le cose come funzionano, useremo altri canali per spiegare le cose come funzionano. Che le partecipate sono scatole cinesi che servono semplicemente per piazzare gli amici trombati in politica, ormai lo sanno. Che queste società vengano usate anche dai comuni per far cassa, contravvenendo quello che è lo spirito di servizio di queste società, perché dovrebbero servire a garantire un servizio, non a fare cassa aumentando le bollette. Io, diciamo, non ho altro da dire che ribadire la nostra contrarietà, perché è una contrarietà nei principi. Certi servizi non esistono sul libero mercato. Non esiste libero mercato dell'acqua, non esiste libero mercato delle telecomunicazioni, non esiste libero mercato delle strade. E invece si sta prendendo questa strada. Si sta prendendo questa strada. Per fortuna ci sono anche dei percorsi che vanno alla rovescia. In questo paese abbiamo avuto un referendum per la gestione pubblica dell'acqua, che è sostanzialmente disatteso praticamente in tutti i comuni, salvo qualche rara eccezione, se non sbaglio Napoli da diverso tempo, Torino da poche settimane. E la gestione dei rifiuti dovrebbe avere lo stesso percorso. Dare la gestione dei rifiuti in mano dell'SPA e noi fare finta di fare i controllori, dove poi non controlliamo niente, anzi l'unica cosa che facciamo prendere un po' di soldi grazie ai rincari in bolletta, ovviamente questo appunto è il contrario di quello che pensiamo noi. Mi riallaccio appunto anche all'articolo di stampa che c'è stato qualche giorno fa, dove il nostro sindaco e la nostra assessora Ciambellotti vanno da Pizzarotti e si fanno spiegare come si fa a fare la differenziata, e dicono che il rapporto con il gestore dei rifiuti è importante. Qui il nostro rapporto col gestore dei rifiuti si chiude qui e abbiamo deciso questo. Come si faccia poi avere un buon rapporto dismettendo la partecipazione? Questo appunto fa parte del raccontino che fate voi, che è pari pari a quello di dire che esiste Babbo Natale. Non ho altro da aggiungere, la polemica ovviamente non ha senso farla qui perché è evidente che questa maggioranza non è interessata a questi discorsi, vota per spirito di partito, gli è stato detto votare così e così voterà. Grazie.
Bini, Alleanza Cittadina.
Sì, grazie. Ma su sollecitazione del collega ci tengo a precisare, io sono un liberista, e quindi io sarei d'accordissimo a liberarsi di ogni partecipazione in ogni società partecipata pubblica, per l'appunto, perché come diceva il collega Rigacci, le società pubbliche sostanzialmente le sono distributori di posti di lavoro agli amici, insomma, no? O comunque ai politici che momentaneamente in surplus, dice, no, aspetta, in attesa delle prossime elezioni ti si mette. E quindi succede. Ma in questo caso non è così, perché liberarsi della partecipazione in Alia e allungare la catena di comando, perché ora ci sapeva una leva, si tirava la leva e arrivava il segnale a Alia. Ora invece si tira un segnale a Consiag, il quale Consiag dopo il consiglio di amministrazione e tira un'altra leva e ritorna, cioè si allunga. Cioè, facciamo un esempio pratico, a parte che non è successo nulla, ma tutta la città è stata ammorbata dall'olezzo del Monte di Pattume dello Smannoro tutta l'estate. Non è successo nulla, però perlomeno se un politico campigiano, socio della società, avesse voluto fare qualcosa, sarebbe andato a fare un po' di casino presso Alia, dove siamo anche Parroni, insomma, no? La risposta è stata, sì, c'è stata forse una porta aperta, adesso controlleremo il rigore, i controlli, cioè, in sostanza fumo fritto, per l'appunto. Se ora, anziché potersi arrabbiare direttamente con Alia, si deve dire a Consiag che Alia ha fatto puzzo, il controllo, il rigore avviene dopo 6 mesi, insomma, no? Allora vediamo il puzzo di 6 mesi fa, chi l'ha fatto, cerchiamo le cause, insomma, no? Quindi è sostanzialmente una ammuina. Per cui, e poi quello che a me mi insegnano cioè dei parenti, fanno gli avvocati, cioè c'è una regola sola che conta per controllare le aziende, e forse l'assessore ce la può confermare: chi c'ha soldi in mano vince, è sempre così. Se tu c'ha soldi in mano, tu vinci sempre. Se il nostro fornitore Alia, anziché essere partecipato pubblico, oppure partecipato ad una partecipata pubblica, quindi che vanno protetti, non tu li puoi, perché i soldi li devi dare, perché la catena va alimentata, cioè la bestia deve essere alimentata continuamente perché c'ha tanto consumo. Se te invece fossi un privato privato e non ti fa un servizio, tu smetti di pagarlo, come fa qualunque azienda, tu vedi che si muove. È tutto lì il problema. Fino a che le sono macchine pubbliche, di proprietà pubblica, che hanno da seguitare a essere alimentate, devono seguitare a stan vita, non le puoi far fallire, non le puoi non pagare, perché loro devono pagare gli stipendi, perché gli stipendi sono a chi si può togliere lo stipendio, a questo, e allora loro fanno, che gli fare? Gli importa un accidente, che tu gli dici? Quindi io sarei stato d'accordissimo nel eliminare ogni partecipazione del Comune dei Campi, per cui il Comune dei Campi tutte le volte vuole un servizio da questa Alia. Se tu me lo fai come mi garba, ti pago, se no non ti pago, tu stridi, fammi causa, tanto causa si sa come le vanno a finire, se le parla da 10 anni, nel frattempo va a chiudere tutti i figli. Se invece si deve semplicemente spostare la catena e allungare la catena di Roma, allora non serve assolutamente a nulla. Pertanto io non voto neanche contro, mi astengo, perché l'argomento non è assolutamente a favore dei cittadini pagatori di tasse, anzi, che si verranno a pagare sempre di più a piedi di lista, perché tanto lì non si fa una tariffa economica basata sui reali costi. La tariffa è fatta sugli stipendi. Quanti stipendi state a pagare? Questi. Allora si fa questa tariffa, insomma, no? Non c'è mercato in questa storia qui. Questo è soltanto un baraccone pubblico a mantenere in vita. E io non sarò mai favorevole a partecipare a questa, a prendere soldi dalle tasche dei cittadini senza un criterio economico. Grazie.
Grazie consigliere, altri interventi? Assessore De Feo.
Oh, sì, grazie Presidente. Ho cercato di mettere insieme un po' interventi dei consiglieri, però credo che sfugga un particolare. Allora, il Comune fino ad ora, finché non viene approvata questa delibera, aveva due ruoli: proprietario del soggetto erogatore del servizio e cliente, perché è vero che il Comune è socio, ma compra un servizio. Quindi il ragionamento sulla contestazione del servizio valeva comunque, perché se un Comune è cliente e deve avere un servizio erogato in una certa maniera, lo deve avere erogato in una certa maniera. Bene, io però vorrei ricordare un particolare. Cioè, ma non è che si spende per quanto costa il servizio, si spende perché la somma del mio introito deve coprire il pagamento degli stipendi, no? Io lo vorrei contraddire il consigliere Bini, perché la società Alia, che nasce dalla fusione di quattro società di smaltimento rifiuti, ha vinto una gara, ha fatto una competizione regolata da leggi. Quindi se fosse vero quello dice il consigliere Bini, io credo che qualcuno ha fatto la gara dovrebbe dire il consigliere Bini lo querelo, perché cioè si sta dicendo che una gara è stata falsata. C'è stata una gara su 59 comuni. Hanno partecipato soggetti e volevano partecipare in base alle leggi vigenti in questo paese. È stato decretato un vincitore della gara, c'è stato anche un ricorso su questa gara. Qui gli occhi su questa gara la giustizia ce li ha messi. Quindi il costo del servizio non è in base al conteggio degli stipendi, è in base a un capitolato di gara sulla base del quale soggetti di vario tipo hanno presentato offerte. Quindi io vi prego di stare attenti quando si dicono certe frasi. Sono frasi pesanti, molto pesanti. Poteva non vincere Alia, eh? Infatti quelli che non hanno vinto hanno fatto ricorso, poi l'hanno perso, ma poteva non aver vinto Alia. Cioè io vi invito a riflettere su questo, come vi invito a riflettere anche che ad oggi le cose cambiano, perché quando il consigliere Gacci dice i piani finanziari decenti non sono stati decenti, ripeto, e l'ho ridetto anche prima, ora c'è un capitolato di gara da cui poi comuni, come il comune di Campio, come ho detto prima, ci siamo discostati perché abbiamo fatto scelte diverse, politicamente diverse, ma esiste un prezzario che nasce da una gara mega galattica. Io vi vorrei ricordare che quando è stata presentata Alia è stato un evento nazionale, perché è una delle gare più importanti sui rifiuti fatte in Italia. Altra cosa, il rapporto, i comuni che utilizzano il servizio dal vincitore della gara, che non chiamo Alia, chiamo vincitore della gara, il rapporto i comuni ce l'hanno con l'ato rifiuti, non ce l'hanno più con il gestore del servizio, perché il garante di come funziona il servizio è l'ato rifiuti, la sede in cui i comuni batteranno i pugni, se ci sarà bisogno di batterli, sarà all'interno dell'ato. L'ha detto prima il sindaco prima in un suo intervento, l'altra mattina siamo andati a una riunione all'ato, siamo stati tutta la mattinata insieme ad ATO ed Alia per concordare il nostro piano di smaltimento, il nostro piano di quest'anno, ma la persona con cui abbiamo fissato l'appuntamento è il direttore dell'ATO. Questo è bene, cittadini, capisco, come il consigliere Gacci dice, i cittadini non sanno, glielo spieghi lei, consigliere Gacci, come funziona il mondo. Visto l'è tanto bravo, però mi pare non l'abbia capito. E allora forse gli è meglio se glielo spiego io a qualcuno, senza presunzione, mi perdoni. Perché lei un po' di tempo fa la pensava addirittura la tariffa si pagasse sul reddito. abbia pazienza, non sapeva nemmeno la si pagava sui metri quadrati della casa e sulle persone che ci abitavano. Il che la mi racconta? Il che la pensa di insegnare ai cittadini lei? Cosa pensa di insegnargli? E poi lascia scarsa fiducia nei cittadini, perché la sua frase di prima l'è offensiva, l'è offensiva, perché se c'è un cittadino lì seduto io mi sentirei offeso, perché non è detto aspetti in lei per capire come funziona il mondo. Gli basta cittadini leggere e lo capisca come funziona il mondo.
Sono altri interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Allora metto in votazione la proposta di deliberazione al punto 23. Chi è favorevole? Sempre 13. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? 3. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 13. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? 3. La delibera è approvata a maggioranza e si dichiara immediatamente eseguibile. Allora, per la delibera al punto 24 non vedo presente l'assessore Roso, quindi se nessun altro della giunta la illustra, andiamo al punto successivo. Se poi rientra l'assessore Rosa facciamo anche il punto 24, altrimenti la rinviamo alla prossima seduta. Allora, punto 26 all'ordine del giorno, proposta di deliberazione regolamento urbanistico, variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224 della legge regionale 65 del 2014. Adozione ai sensi dell'articolo 32, sempre della stessa legge regionale. La delibera non ha avuto il parere per mancanza di numero legale in seconda commissione, richiede immediata eseguibilità. Richiedo l'illustrazione dell'atto, prego Assessore Salvi.
Ci vorrà un po' di tempo, io quanto tempo ho?
Sì, va bene. Allora, io cerco di riassumere il percorso urbanistico e poi di illustrare una parte anche significativa di alcune novità che abbiamo inserito in questa variante. Poi ci dovrebbe essere anche l'architetto Nieri, era al telefono, se ci sono dei chiarimenti, perché in commissione non abbiamo avuto il numero legale, quindi io se ci sono delle specifiche da approfondire. Il 7 di novembre del 2012 è stata approvata la cosiddetta variante Zauri del regolamento urbanistico, quindi ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale, ai sensi della legge regionale 65-2014, il regolamento urbanistico va a decadere e quindi anche tutte le previsioni che riguardano l'edificabilità dei suoli. Da parte nostra abbiamo voluto iniziare già da qualche tempo il percorso con l'individuazione della nascita dei nuovi strumenti urbanistici, però abbiamo approfittato anche di una norma, l'articolo 224 del regolamento, del 222 della legge 65, per mantenere in vita ancora per qualche tempo il regolamento urbanistico e una parte delle previsioni edificatorie in esso contenute. Come ho detto ieri in commissione, noi abbiamo iniziato un percorso che prevede da una parte la variante che andiamo a approvare oggi stasera, dall'altra l'inizio del procedimento per quanto riguarda il nuovo piano strutturale e congiuntamente abbiamo quindi nell'ambito di questo duplice percorso, oggi presentiamo anche una serie di norme che saranno contenute nel futuro piano operativo ex regolamento urbanistico. Concluderemo questo percorso entro la fine dell'anno con il recepimento del Parco Agricolo della Piana. Dico questo perché nell'ambito della normativa sono arrivate da parte di alcuni cittadini alcune segnalazioni, altre messe addirittura delle messa in mora dicendo dice una parte di una serie di piani attuativi o una serie di terreni perdano la loro edificabilità, quindi anche noi vogliamo rimanere all'interno di quelle che sono le aree edificabili per i prossimi 2 anni. Sì, 2 anni perché da parte il regolamento urbanistico, la legge regionale stabilisce che in ogni caso i nostri strumenti urbanistici devono essere rinnovati entro 5 anni dalla data di approvazione della legge 65, guarda caso, del novembre 2014, quindi a novembre 2019 in ogni caso noi dovremmo aver rinnovato i nostri strumenti urbanistici. Quindi l'operatività di queste norme che andiamo a approvare oggi ha una durata di circa 2 anni, dal novembre, quindi da oggi, fino al novembre del 2019. Quindi alcuni terreni, come dicevo, perderanno la loro vocazione edificatoria, però la reintrodurremo questa con la variante che andremo a approvare successivamente che riguarda la creazione del Parco Agricolo della Chiana. Dico questo perché, come dicevo, molte persone si sono un po' preoccupate di questa situazione, dicevano come c'è stato tutta una serie. Ecco, effettivamente noi oggi abbiamo una modifica degli strumenti urbanistici, ma rispetto alla possibilità edificatoria, alla capacità edificatoria, in base a quelle che sono le scelte che abbiamo fatto insieme alla Regione sulle varianti al PIT, sapete benissimo che il PIT, la variante al PIT, quella istitutiva dell'aeroporto, ha detto, bene, dice, noi riconfermiamo temporaneamente le previsioni urbanistiche dei singoli comuni, però se cambiano gli strumenti urbanistici dei comuni dovete recepire quelli che sono i contenuti del PIT. I contenuti del PIT, se qualcuno se lo ricorda, ormai sono un po' datati, prevedevano ampie imbiancature del territorio di Campi Bisenzio che quindi dovevano essere, saranno in essere dal momento in cui noi andremo ad approvare il nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico. Che succede recependo il Parco Agricolo della Piana? Che la Regione fa la variante al PIT e quindi individua concordemente con il Comune di Campi Bisenzio, che adeguerà i propri strumenti urbanistici, quali sono le aree che perderanno definitivamente la loro capacità edificatoria e quelle invece la manterranno o la riacquisteranno, come si può dire in questo caso. Poi si deciderà nei nuovi strumenti urbanistici quelle che saranno la possibilità, quanto si potrà costruire, se si potrà costruire abitazioni o se si potrà costruire invece il produttivo, quanto sarà l'indice delle singole aree. Quindi il percorso è un po' complesso, un po' complicato, ma è questo. Vediamo, entriamo nel merito di quello che andiamo ad approvare oggi. Allora, abbiamo detto alcune cose, abbiamo detto che noi manteniamo vivo il regolamento urbanistico già per tutta la parte edilizia, quindi tutta la parte del regolamento urbanistico attuale che riguarda l'edilizia prosegue la sua vita naturale fino al 2019. Non abbiamo particolari situazioni di modifica. Naturalmente le modifiche avvengono sia per alcuni terreni, perché riguardano alcuni PMU che sono in fase avanzata o avanzatissima, anche qui dovevamo fare una variante puntuale, quindi non una variante generale che riconfermava tal quale tutto quanto. Abbiamo scelto questo anche perché non necessariamente saremo in grado nei prossimi 2 anni di modificare, di esaminare e approvare tutti i PMU, tutti i piani attuativi, perché sarebbe impossibile sotto l'aspetto anche operativo con il personale esistente e con la difficoltà che il percorso di ogni singolo piano attuativo ha, perché voi pensate un piano attuativo dal momento in cui viene presentato e con tutte le procedure che devono essere attivate a circa 2 anni di vita di lavoro. Ecco, quindi cominciare oggi a dire noi si inseriscano piani attuativi che poi non hanno la possibilità di essere approvati nel 2019 sarebbe anche puramente illusorio. Quindi abbiamo fatto una scelta discrezionale dovuta non tanto al fatto che ci stava simpatico uno o ci stava meno simpatico l'altro, ma semplicemente dal fatto che tutta una serie di piani attuativi hanno fatto questo percorso nei 5 anni precedenti, siamo in fase di convenzionamento o addirittura verranno portati in giunta nelle 2 prossime settimane, quindi quelli che sono alla fine del percorso li abbiamo mantenuti perché sappiamo benissimo che potremo arrivare alla fine del percorso. Altri che necessitano addirittura, alcune sono arrivate stamani delle singolari messe in mora, delle diffide da parte di qualche proprietario di terreni che neppure ha presentato una richiesta di piano. Dice, no, il mio piano è stato stralciato, dovevate mantenerlo. Però quel piano purtroppo nessuna nessuna richiesta di pratica è mai stata presentata in comune, quindi capite benissimo che non poteva essere inserito in questo elenco. Casomai si potrà ragionare, si potrà parlare, si potrà discutere se qualche proprietario di piano attuativo che ha fatto un percorso analogo a quelli che abbiamo inserito e ce lo siamo dimenticati, ci fa un'osservazione, ci fa una valutazione che, vabbè, anche il mio aveva già fatto la VAS, aveva fatto tutta la procedura. Se effettivamente l'abbiamo dimenticato da parte nostra, non c'è nessun tipo di problema a inserirlo, anche perché, come ripeto, le osservazioni sono nate apposta da parte della legge urbanistica, perché qualcuno si sente pregiudicato da quelle che sono le decisioni dell'amministrazione comunale, può fare osservazioni e invitare a rivedere le norme che, ripeto, andremo a approvare. Quindi, che cosa abbiamo scelto di fare? Abbiamo scelto di privilegiare alcuni, non di privilegiare, di individuare alcuni piani attuativi, pochissimi, sono sei, rispetto alla vastità che ci trovano sul territorio. Abbiamo individuato, e questa è la grossa novità rispetto al precedente piano, tutta una serie di aree BC che, a cui abbiamo dato una semplificazione procedurale e normativa. Da qui le modifiche che trovate, poi dopo casomai le potremo anche analizzare, delle norme del regolamento urbanistico. Perché questo? Perché tutte le aree BC che erano presenti sul nostro territorio, contrariamente a qualche area piano attuativo, non sono partite. Perché? Perché il regolamento urbanistico aveva parificato le procedure delle aree BC alle piani attuativi. Ora, è vero, i piani attuativi sono aree vastissime, non sono aree piccole o medio piccole come le aree BC. Allo stesso modo, oltre a essere piccole e medio piccole, i costi e le spese da parte dei proponenti erano estremamente elevate, nonostante fossero così piccole. Quindi abbiamo scelto di dare un segnale per cercare di far ripartire l'edilizia, dandogli la possibilità a tutte quelle aree BC che hanno una superficie superiore a 8.000 metri quadri, superficie territoriale, di partire per lotti autonomi, cosiddetti UMI. Che significa questo? E se io ho 4.000 metri, dal momento in cui mi metto d'accordo con il proprietario accanto e con quello un po' più in là, per trovare insieme gli standard previsti dalla norma o i parcheggi o l'area verde, noi siamo in grado di partire autonomamente. Che significa? Devo però mantenere lo stesso disegno urbanistico, non posso modificarlo. Se lo dovessi modificare, mi occorre il consenso degli altri proprietari dell'area BC. Io cito ad esempio a tutti l'area BC che si trova dietro i cimiteri, che è un'area BC estremamente vasta, sono circa 16.000 metri, forse era un PMU, forse erano più aree B che sono state riunite con l'operazione fatta nel 2008. Ecco, quell'area che non potrà mai partire di fatto perché i proprietari hanno delle difficoltà a trovare degli accordi, ha invece una possibilità in questo caso, perché mettendo insieme 16.000 metri possiamo fare 4 UMI da 4.000 metri ciascuna e dargli finalmente la possibilità, dopo anni che hanno pagato l'IMU, di partire. Come questi ce ne sono altri. L'unica area che viene delle aree BC, sono circa una 25ina cancellata, è quella che si trova in fascia sud, che, come dice chiaramente anche la relazione illustrativa della variante, ha delle grosse problematiche relative al rischio idraulico. Lo trovate a pagina 10, c'è scritto chiaramente: non è possibile confermare la previsione dell'area BC in quanto con il nuovo PGRA, che è il piano generale rischi alluvioni, viene classificata in area in P3 e quindi è di fatto inedificabile. Sarebbe inutile prevedere che la gente paghi ulteriormente l'IMU per un'area che nel 2015 è diventata di fatto inedificabile. L'altra modifica piccolissima che noi abbiamo individuato, perché c'è una richiesta, ci è pervenuta la richiesta, è una zona T in Via della Pace. In quel caso che cosa era successo? Era stato fatto un errore cartografico, era stato ricompreso una civile abitazione in un'area di attrezzature e servizi. l'abbiamo finalmente scorporata, perché sta signora che ha una certa età è venuta, c'ha una figlia handicappata in carrozzina, dice ma io posso fare l'ascensore, le scale, mettere a norma il bagno? Io, guarda signora, lei è un'area T, no, come un'area T? Dice, e ci siamo accorti che c'era un errore evidente e l'abbiamo scorporata dalla chiesa e da tutte le attività collaterali che naturalmente giustamente devono avere quel tipo di destinazione. Andando poi velocissimamente a verificare le modifiche normative, noi abbiamo semplificato ulteriormente le procedure dei PMU, dei piani attuativi, modificando e eliminando quell'incongruità che conteneva l'articolo 11 del regolamento, confondendo la parte relativa ai valori catastali con il conflitto e la proprietà e i valori dell'estensione dell'area. Finalmente la parte relativa all'estensione dell'area è stata eliminata, oggi per costituire il consorzio e per partire valgono solo e soltanto la parte relativa al catastale. Beh, poi c'è un aggiornamento, ma insomma se volete poi ne parliamo anche con l'architetto Nieri. L'altra cosa, ho detto, sostanzialmente cambiata è l'articolo 15 bis che è stato istituito recependo una normativa prevista dalla 65 che è quella dei progetti convenzionati. Finalmente tutte queste aree BC, come si diceva prima, che prima erano obbligatoriamente sottoposte a tutta una serie di procedure tipiche dei grandi piani, oggi le abbiamo eliminate e approfittiamo della normativa regionale per mutuarla e recepirla integralmente. Abbiamo dato la possibilità, come sapete, sul nostro territorio non è possibile fare parcheggi interrati. Abbiamo creato la possibilità di fare parcheggi cosiddetti multipiano in struttura, anche in tutte quelle aree, non soltanto commerciali, prima era previsto solo precedentemente nelle aree di 5, oggi è previsto in tutte le altre aree. Potremmo anche così evitare di lasciare troppi autoveicoli in giro per le strade, perché i garagi o quelle che sono i rimessaggi delle auto vengano usati per tutt'altro uso. Abbiamo modificato poi la normativa per quanto riguarda le tavole di riferimento dei metanodotti, oleodotti ed elettrodotti, abbiamo modificato parzialmente le norme degli impianti di distribuzione carburanti, prima era prevista la localizzazione dei distributori carburante solo e soltanto nelle aree individuate dal RU. Ora, a forza di una legge ormai attuata e nazionale, c'è una liberalizzazione in materia, noi abbiamo fatto un procedimento contrario dicendo sì, tutti si possono mettere dappertutto i distributori, purché soltanto però nelle strade di grande comunicazione, cosiddette C, ma non si potranno mettere assolutamente né vicino alle scuole, né vicino alla ASL e così. Concludo, mi avvio alla conclusione, con la modifica dell'articolo 133 sul rapporto di copertura delle zone di 5, con l'eliminazione del comma 12 che aveva qualche perplessità di legittimità o almeno di dubbia interpretazione. Poi sono state modificate sia la parte relativa alle schede dei PMU, me l'ero scordato di dirvelo, quei PMU che abbiamo mantenuto come piano attuativi per lo sviluppo futuro, gli abbiamo però modificato le singole schede. Perché questo? Perché in base ai nuovi studi della parte sismica, che non esistevano perché il regolamento urbanistico era nato nel 2004 e quindi non vi era quell'obbligo, sia nella parte idraulica, ogni singolo piano attuativo avrà queste schede nuove che dovranno regolamentare sia la parte sismica, la microzonizzazione sismica e la parte idraulica. Poi c'è la questione delle norme sul paesaggio, l'articolo successivo. L'ultima cosa che dico è quella che riguarda l'articolo 157 sulle previsioni del LUC e interpretazione su che doveva essere data sulla legge che si applica ai progetti presentati prima o dopo una certa data, e quindi anche su questo si spera di aver fatto chiarezza. Ricordo a tutti che si apre la fase delle osservazioni, naturalmente quello che abbiamo fatto è un lavoro fatto insieme all'architetto Breschi, che è il tecnico incaricato per quanto riguarda la relazione piano strutturale, dotto una serie di norme che trovate qui, le ritroverete poi nel piano strutturale, nel piano operativo successivo, proprio perché le abbiamo anticipate. Se ci sono delle incongruenze, se c'è stato delle difficoltà, se abbiamo dimenticato qualcosa, si apre naturalmente il periodo dei 30 giorni delle osservazioni e quindi chiunque può presentare osservazioni per migliorare e per far evidenziare quelle che sono state i problemi di questa, che abbiamo incontrato. Quindi io invito tutti a verificare intanto in questa prima fase il recepimento delle norme, poi ripeto da parte nostra massima disponibilità a parlare anche di eventuali modifiche e inserimenti che abbiamo dimenticato.
Grazie Assessore, ci sono interventi? Se non ci sono interventi andiamo in dichiarazioni di voto. Interventi per dichiarazioni di voto? Non ci sono interventi per dichiarazioni di... Loiero? Sì, prego Loiero, PD.
Capisco che la materia è ostica, però mi sembra doveroso fare un breve intervento, soprattutto in dichiarazione di voto. Rispetto alla ricostruzione e all'esposizione puntualissima dell'assessore, che ringrazio, tra l'altro è stata molto esaustiva anche ieri in commissione, nonostante il fatto che la commissione non aveva i numeri legali per appunto esprimere un parere, però siamo rimasti lì a margine e le stesse cose sono state approfondite. E niente, la considerazione più importante secondo me da fare è quella che in linea generale, quella che noi facciamo oggi come variante, è soprattutto una conseguenza delle evoluzioni normative che sia a livello, soprattutto a livello regionale, ma alcune anche a livello statale, sono intervenute nel corso di questi anni. E quindi di fatto hanno portato, in ragione del fatto che dal 7 novembre 2012 al 7 novembre 2017, appunto i 5 anni, il nostro piano scadeva e quindi era necessaria una modifica per riconfermare le previsioni e i vari strumenti di governo del territorio, ma soprattutto sfruttando quella che poi è appunto la legge 65 del 2014, che dà validità per altri 5 anni, ovvero dall'approvazione della legge stessa dei regolamenti urbanistici, di fatto allungano questa finestra al 2019 per quanto riguarda noi, e il 2019 sarà però il momento in cui davvero noi dovremo rinnovare gli strumenti urbanistici to cure e ridisegnare quella che è l'idea di città che noi abbiamo o che avrà chi governerà la città in quel momento. Oggi noi, come ho detto prima e come ha detto l'assessore, andiamo sostanzialmente a recepire quello che in maniera più diretta impatta sul nostro territorio, che è quella del PIT, della variante PIT e della conseguente istituzione del Parco Agricolo della Piana. Rispetto alle polemiche ci sono state anche un po' di addetti ai lavori, il criterio che ha seguito l'amministrazione secondo me è un criterio oggettivo, è un criterio valido, ovvero quello di salvaguardare quei piani che in un certo senso avevano un interesse concreto, quei piani che in questi anni di validità avevano visto in qualche maniera gli stessi proprietari o imprenditori per conto dei proprietari appunto iniziare un percorso, un iter che portasse a realizzare questi piani. Per quelli che diciamo sono rimasti fuori nell'applicazione di questa appunto parco agricolo della Piana, verranno sostanzialmente semplificati o congelati per poi essere rimandati ai nuovi strumenti urbanistici. Come una cosa che appunto è da vedere positivamente è quello che riguarda la semplificazione dell'NTA per quanto riguarda le famose BC, perché anche le BC hanno una genesi particolare, sono state costituite di fatto per bloccare quelle che erano le aree più grosse di espansione classificate come aree B all'origine, e poi sono rimaste lì congelate senza possibilità reale di poter appunto essere attuate, perché anche controconveniente da un punto di vista economico. Mentre con questa semplificazione di fatto diamo la possibilità a chi ne ha facoltà e voglia di poter intervenire. Poi appunto rischi emergenza sismica e quant'altro, tutto il recepimento di norme. Esce fuori un attimo da questo, però secondo me è un passaggio importante che impatterà poi sul nostro territorio, e io ho già presentato un atto che andiamo a discutere poi penso nei prossimi consigli, e quello che riguarda la legge 21 per quanto riguarda il disco idraulico, che quella impatta, sempre una legge regionale che impatta fortemente sul nostro territorio, perché di fatti va a complicare fortemente, quantomeno, non per essere pessimisti, però quasi il 50% del nostro territorio subiranno conseguenze drastiche da questa legge. E come gruppo consigliare PD, congiuntamente con il gruppo consigliare PD di Signa, abbiamo presentato un atto per chiedere alla Regione, visto che lì siamo sempre in tempo perché la legge è in discussione, di rivedere quelle che poi sono le ripercussioni sul nostro territorio, perché le conseguenze sono nefaste. Conseguenze che non vuol dire che non si costruisce più, perché ormai nessuno più è un, uso questo termine, cementificatore, non esiste più, sono cambiati i tempi, è cambiata l'economia di mercato, è cambiato tutto, però impatta fortemente anche su quello che è il recupero dell'esistente. Quindi se entra la norma così come è posta, ci sarebbe, anzi non è che ci sarebbe difficoltà, è vietato anche il cambio di destinazione d'uso e il recupero di quelle che ora sono le situazioni di fatto, e quindi le conseguenze, come potete immaginare, sono negative. Però avremo modo di riparlarne prossimamente. Per quanto riguarda questa variante, il nostro voto sarà favorevole.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Campani, Alleanza Cittadina, prego.
Grazie Presidente. Dunque, è chiaro che questa variante, per buoni aspetti, per diversi aspetti, è una conseguenza, un allineamento a normative regionali che sono venute, quindi tante situazioni. È altrettanto chiaro, un po' l'ha detto anche lo ieri, che le zone BC di fatto sono state un fallimento, perché è stato un tentativo di bloccare, ovviamente, è riuscito il tentativo di bloccare l'edificazione poi nelle zone, perché nella sostanza nessuno le ha portate avanti. Diceva prima 25 su 25, neanche una è stata portata. Quindi è una correzione, sostanzialmente è anche un'incentivazione a far sì che qualche d'una di questa area possa anche partire. Io mi aggancio un po' anche al discorso del rischio idraulico. Bisogna valutare bene la possibilità che ha l'amministrazione di cercare di modificare o di far modificare tutte quelle aree che di fatto poi risultano inedificabili per la motivazione del rischio idraulico. Quindi tengo in considerazione quello che diceva lui ieri, d'altra parte questo problema c'è, e c'è non solo sulle aree ancora da edificare, ma anche sui fabbricati che tuttora esistenti. Se ho capito bene, parla che le aree che sono svincolate sono solo quelle che hanno una superficie maggiore di 8.000 metri quadri, perché io non ho avuto modo, io premetto questo, alla documentazione a noi è arrivata ieri, è piuttosto corposa, a me personalmente, io sono arrivato in consiglio comunale più tardi, non ho avuto modo di approfondire, che è una variante piuttosto non tanto robusta come serie di documenti, quanto va a interessare tutta una serie di normative, per cui l'approfondimento necessario sarà lungo. È chiaro, ci si riserverà sia come gruppo, come faranno anche qualsiasi altro cittadino, a presentare più osservazioni. Apro una parentesi, mi auguro anche che tanti errori grafici che c'erano nel piano siano stati corretti, quello si vedrà su questo. Poi è chiaro, la normativa sui carburanti è una conseguenza della legge nazionale, la normativa sui cavodotti, per comprendere sia degli elettrodotti e quant'altro, segue la normativa nazionale. Quindi noi come gruppo ovviamente ci si asterrà, perché si accoglie con favore il fatto di questa proroga di 2 anni, no? Nella sostanza che dà la facoltà a quei cittadini. Siamo un po' rammaricati perché tanti cittadini sulle zone BC hanno pagato l'IMU, hanno pagato le tasse, e di fatto in questo periodo di tempo, dal 2004 a oggi, hanno pagato, ma non ne potevano di fatto usufruire, perché purché, pur se c'era la possibilità di avviare, ma nei fatti non c'era la possibilità di edificare. Bene, grazie. E quindi ci asterremo come gruppo alla...
Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto 26 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Scusate, non vedo. Ora siamo 13. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 5 gli astenuti. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 13. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 5 gli astenuti. La delibera è approvata, immediatamente eseguibile. Allora è tornata l'assessore Roso, per cui se va bene torniamo al punto 24 all'ordine del giorno, che è l'ultima proposta di deliberazione della giornata e riguarda la revoca delle deliberazioni consiliari numero 132 del 10 luglio 97, numero 133 del 10 luglio 97 e numero 90 del 3 maggio 99 in materia di istituzione, regolamentazione e funzionamento dell'esperienza associativa denominata Forum dei Giovani. Si richiede anche in questo caso immediata eseguibilità. È richiesta illustrazione dell'atto? Sì, allora prego assessore Rosa.
Sì, allora due parole perché la delibera è insomma piuttosto semplice. Era tra gli obiettivi del PEG quello di una ricognizione, della revisione di tutti i regolamenti del nostro ente per il quale è stato anche costituito un gruppo di tecnici apposito e tra il lavoro di questo gruppo c'è appunto la proposta di abrogare una delibera che istituiva il Forum dei Giovani, che è un'associazione che è stata costituita alla fine degli anni 90, che ha avuto all'epoca era un'importante occasione per la socializzazione dei giovani, ma che allo stato attuale riteniamo un'esperienza conclusa e francamente non ripetibile. Le tre delibere che vengono abrogate sono quelle che appunto regolavano l'istituzione del forum, che ne facevano il regolamento per il funzionamento e anche per l'elezione dei membri del forum. Sono tutte e tre ovviamente legate.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi andiamo in dichiarazione di voto. Interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Metto allora in votazione il punto 24 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 5, 9, 13, 16. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Una astenuta. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 16. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Una astenuta. La delibera è approvata e si dichiara immediatamente eseguibile. Allora andiamo agli atti di indirizzo politico, ovviamente omettendo quelli presentati dal consigliere Gandola e dal consigliere Tagliaferri che sono assenti, quindi saltiamo il punto 27 ed andiamo al punto 28 che è la mozione valorizzazione e ristrutturazione rete piste ciclabili presente a Campi Bisenzio, presentata dalla consigliere comunale Chiara Martinuzzi del gruppo Forza Italia. Prego consigliera Martinuzzi.
Grazie Presidente. Dunque, questa mozione nasce soprattutto nell'intento di fare il punto circa la situazione attuale delle piste ciclabili presenti sul nostro territorio, per capire quello che è stato o non è stato fatto in questi quasi 5 anni di consigliatura e quello che ancora potrebbe essere realizzato in un'ottica generale di promozione all'utilizzo della bicicletta. È innegabile che la promozione e la realizzazione di una mobilità sostenibile abbiano effetti più che positivi sotto vari aspetti, sia nei confronti dell'ambiente sia nei confronti della salute dei cittadini che optano per l'utilizzo della bicicletta. Credo che sia elemento imprescindibile per ogni amministrazione attuare tutte quelle azioni che possano facilitare ed incentivare l'utilizzo di mezzi, quali appunto la bicicletta, per un'efficace salvaguardia delle condizioni atmosferiche e ambientali, nell'intento di sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche legate al corretto rapporto tra l'ambiente urbano e le possibilità di spostamento più razionali e meno congestionanti per il traffico. Attualmente sul territorio comunale, correggetemi se sbaglio, sono presenti circa 10.540 metri di piste ciclabili realizzate dalle precedenti amministrazioni comunali. Questi anni di consigliatura inoltre hanno portato all'approvazione del progetto preliminare della pista ciclabile della Rocca Strozzi Gonfienti e alla definizione del progetto preliminare della pista ciclabile Ciclovia Verona-Firenze, che interesseranno il territorio di Campi per circa 11.225 metri. Metri che, se non sbaglio, non sono stati finora realizzati. Considerato allora che è necessario, a nostro avviso, avviare quantomeno una programmazione di ristrutturazione della rete delle piste ciclabili oggi esistenti, analizzando i fabbisogni reali e raccogliendo le richieste dei cittadini, con questa mozione vorremmo che fosse avviata una valutazione circa lo stato di manutenzione delle piste ciclabili già esistenti sul territorio che necessitano di interventi, nonché valutare la creazione di piste ciclabili di collegamento tra quelle già esistenti, come ad esempio il tratto Munco realizzato come oneri extraurbani nei pressi della struttura Smana, e che fosse valutata la realizzazione di un prontuario con delle linee di indirizzo su come realizzare le piste, stabilendo fra le altre cose che sia predisposto un percorso continuo tra piste adiacenti invece di abbandonare il ciclista all'incrocio, o che ad esempio quando si apre un cantiere sia necessario prevedere uno specifico percorso alternativo per le bici. L'intento insomma è quello di poter utilizzare e sfruttare al meglio, magari con alcuni accorgimenti, la rete ciclistica già presente, con l'augurio comunque di poter implementare per il futuro la rete attuale. Grazie.
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, andiamo in votazione. Metto in votazione la delibera al punto 28, chi è favorevole? Sembra tutti favorevoli, chi è contrario? Nessun contrario, chi si astiene? La mozione è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 29, che è sempre a firma della consigliera Martinuzzi, ed è la mozione intitolata Modifica del regolamento per l'istituzione e organizzazione della zona a traffico limitato del centro storico campigiano e introduzione nuove fasce di orario per il transito delle autovetture. Prego, consigliera Martinuzzi.
Grazie, Presidente. Dunque, questa mozione è molto semplice e non credo che abbia bisogno di grandi parole per essere presentata. Si parla più che altro della convenienza o meno di lasciare aperto al transito delle autovetture il centro storico in alcune fasce orarie che ad oggi ne vietano il passaggio. Di centro aperto o centro chiuso se ne parla ormai da tanti anni, sia a livello comunale sia tra la gente, e devo dire che è un tema che ha sempre mantenuto, diciamo così, vivi gli animi, soprattutto nel dibattito fra favorevoli e contrari. Io personalmente, lo dico senza problemi, sono da sempre favorevole al centro aperto, e non perché il mio partito Forza Italia lo è. Questo, scusate, ma ci tengo a puntualizzarlo perché ho letto soprattutto attraverso i social che la mia era una presa di posizione per una qualche convenienza politica e quindi ci tenevo a precisare la questione ufficialmente. Non vorrei assolutamente offendere la nostra città, però credo che paragonare il centro di Campi con, ad esempio, quello di Firenze non abbia alcun motivo di esistere. Non perché il centro di Campi valga meno, ma semplicemente per come è sviluppato sul nostro territorio. E personalmente sono sempre stata contraria a chiudere una strada che di fatto unisce e collega il paese. Ben vengono ovviamente le iniziative, soprattutto quelle svolte durante il periodo estivo, e quindi la necessità di limitare il transito. In quel caso sono la prima a dire che è bene chiudere il centro. Ad oggi comunque, rispetto anche a quelle che sono state le scelte dei giorni e delle fasce orarie di chiusura della ZTL, trovo poco comprensibile la decisione di vietare l'accesso nel centro dalle ore 0 alle ore 24 di ogni giorno festivo e dalle ore 9 alle ore 24 di ogni sabato, soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, quando fra l'altro il mercato del sabato si svolge la mattina e non più in orario pomeridiano. Ed ecco perché chiedo di provvedere alla modifica del regolamento per l'istituzione e l'organizzazione della zona a traffico limitato e delle aree pedonali del centro storico del capoluogo, prevedendo che per i mesi di luglio ed agosto la limitazione al transito nella zona ZTL abbia effetto dalle ore 9 alle ore 17, sia per la giornata di sabato che per quella di domenica, così come già avviene per gli altri giorni feriali. Mi rendo conto che parliamo di un futuro nel quale, a prescindere da quello che sarà l'esito delle prossime votazioni, governerà di fatto una nuova amministrazione comunale diversa dall'attuale, soprattutto in termini di consiglio comunale, e quindi molti di voi potrebbero trovare senza fondamento questa mia richiesta. Credo però che si debba comunque continuare a parlare e confrontarci sul futuro di Campi, e questa magari potrebbe essere uno dei primi indirizzi da lasciare in eredità alla prossima consigliatura. Grazie.
Ci sono interventi? Sindaco, prego. Allora prima Ridolfi. Ridolfi, prego, idea.
No, molto semplice. La penso esattamente all'opposto, quindi perché sto portando avanti poi da un po' di tempo, sia con la giunta che con i commercianti, se mi riesce ad arrivare in fondo a questa storia, cioè il fatto esattamente l'opposto, cioè tenere più chiuso il centro durante i periodi estivi, in quanto il traffico è minore e le scuole sono chiuse, le persone escono di più, quindi si godono di più il centro, e quindi voi andate a dire che invece proprio nei mesi festivi di aprire, di limitare la ZTL fino alle 17, non sono per niente d'accordo, come credo nemmeno la maggioranza di nostra, ecco. Non ho nient'altro da aggiungere.
Sindaco, prego.
Sì, brevemente, io rispetto le posizioni di tutti, naturalmente anche quelle contenute in questo atto mi paiono naturalmente motivate da un ragionamento che, seppur dal mio punto di vista non condivisibile, però ha assolutamente la sua dignità. Io credo che questi ormai 3 anni e mezzo di nuovo corso del centro, compreso la riapertura in fascia oraria, di quella era una ZTL formulata in maniera diversa precedentemente, quindi ad oggi la fascia oraria 17-9 della mattina, con poi l'introduzione delle porte telematiche e tutti, diciamo, gli accorgimenti che abbiamo introdotto per rendere reale la ZTL, cosa che fino ad allora poco reale era stata, abbiano comportato dei benefici. A me convince ancora l'impianto che abbiamo adottato, poi con questo non è la Bibbia e quindi siamo disponibili a discutere di tutto, però in questo caso questo tipo di proposta avanzata, cioè di spostare anche sul sabato e sulla domenica dei mesi festivi la riapertura della fascia oraria, mi sembra dal mio punto di vista non condivisibile, perché quando abbiamo pensato all'impostazione attuale abbiamo pensato che proprio durante l'estate e in particolar modo nei giorni festivi fosse utile e importante rendere il centro interamente fruibile dai pedoni anche nell'orario, appunto, quello tardo pomeridiano, perché d'estate siamo più portati ad uscire, a stare fuori, a vivere il centro, e il sabato e la domenica in maniera particolare anche d'inverno. Però ulteriormente data dal fatto, questo come giustamente conosceva anche la consigliera Martinuzzi, che il centro ha molte iniziative, non soltanto estive ma anche invernali, penso a tante, tante persone che accoglie il magico parco di Natale, ma non c'è soltanto quello, e quindi io credo che bisogna dare la possibilità al centro di essere vissuto proprio in quei, e particolarmente in quei giorni lì, e in particolar modo nei giorni estivi. Quindi io lo rispetto, ma non lo condivido, quindi non voterò a favore. Poi, ripeto, le scelte fatte sul centro non sono il Vangelo, non sono immutabili, non solo in previsione delle prossime elezioni, nel senso, siamo sempre stati disponibili al confronto e a cambiare eventualmente se ci fosse stata la necessità di cambiare, e così lo saremmo fino a che questa compagine governerà il Comune di Campi. Però nella fattispecie, ripeto, seppur rispettandolo, non la condivido come proposta.
Mancini, Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente. Sì, anche noi come gruppo del Movimento 5 Stelle abbiamo un'idea totalmente diversa del centro cittadino, per cui voteremo convintamente contrari a questo tipo di mozione. Grazie.
Ci sono altri interventi? Bini, Alleanza Cittadina.
Invece noi siamo d'accordo con la consigliera Martinuzzi, anche perché la gente quando compra l'automobile sa che tenendola ferma in garage la gli costa 20 euro il giorno, cioè qualunque automobile ferma in garage la costa 20 euro il giorno. E poi i nostri politici ci dicono che la tenga ferma lì, a pagare le tasse e basta. No? Questa è una cosa che la deve finire. Gente, mezzo la compra per... L'unica cosa che invece andrebbe aggiunto alla liberalizzazione della circolazione sarebbe che invece impegnare commissioni, personale, specialisti, tecnici a regolamentare 5 metri più un qua, 5 metri più là, delle sale da gioco, che venisse regolamentata la circolazione. Cioè, sì, si può passare liberamente nel centro a 5 km all'ora, e se tu ne fa 6 e ti faccio passare la voglia, allora ci vorrebbe essere una normale convivenza tra veicoli che vanno a passo d'uomo e pedoni, anche perché se uno può andare più forte passa da un'altra parte dove si può andare più forte, quindi ci sarebbe una naturale selezione di chi passa per meri scopi commerciali, e quelli invece vogliono tagliare per far più veloce per andare da un'altra parte, ci passa dal centro perché l'è aperto. Quindi sul principio siamo favorevoli e voteremo a favore. Chiaramente aprire e basta diventerebbe una pista quello che è ora, insomma, si estenderebbe quello che è ora, insomma, un pericolo per le persone, e quindi non regolamentato. Quindi votiamo a favore, e si caldeggia che le commissioni per regolamentare le vengano utilizzate per argomenti più pragmatici che cose fumose di scarsa applicazione. Grazie.
Lo Iero PD.
Grazie Presidente. Bini, sei un uomo di mondo, non puoi cascare su queste considerazioni. Non va più di moda comprare le macchine. Le macchine si prendono a noleggio, si fa il car sharing, si fa... Cioè, 20 euro per tenere la macchina in garage, non le paga più nessuno. Non le paga più nessuno. Al di là delle battute. No, io condivido l'idea e la considerazione che ha fatto il sindaco. Naturalmente rispetto qualsiasi punto di vista che uno ha sulla fruizione del centro in merito al passaggio delle auto, però secondo me il ragionamento è proprio l'inverso. Si dovrebbe lavorare per portare l'orario del fine settimana anche nei giorni feriali, perché la validità e la funzione del passaggio del centro deve essere limitato a quelle fasce in cui davvero c'è una necessità, ma il centro lo valorizzi e lo fai vivere se soprattutto d'estate riesci a far uscire le persone, riesci a fare di campi quella che è la passeggiata del paese, quindi dà l'opportunità ai cittadini di andare a fare, a prendere, a fare una giratina dopo cena, a prendere il fresco, volevo dire, ma fresco non c'è, cioè tra campi, quindi non Francesco, no, magari a prendere un caffè, a mangiare il gelato, e quindi in realtà dovrebbe essere il contrario, portare l'orario del fine settimana anche durante la settimana, quindi fino a mezzanotte sempre chiuso. Però naturalmente queste sono considerazioni del tutto personali, secondo me per il momento va bene così, e appunto come ha già detto Ridolfi, la maggioranza questa mozione non può che altro che respingerla. Non può altro che respingerla.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la mozione al punto 29 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 3. Chi è contrario? 14. Chi si astiene? Nessuno astenuto. La mozione è respinta. Allora andiamo a questo punto all'ultimo atto di indirizzo politico che chiuderà anche il nostro Consiglio Comunale di stasera, quanto gli altri sono tutti rinviati alla seduta del 26. È il punto 30 ed è la mozione per la valorizzazione del Parco Iqbal, presentata ai consiglieri comunali Ballerini della lista Fossi, Loiero del PD e Ridolfi di Idea. Chi illustra l'atto? Loiero PD, prego.
Grazie Presidente. Siamo arrivati alla discussione di quest'atto, direi da una parte finalmente, perché appunto era diverso tempo che era calendarizzato, dall'altra però mi dispiace sinceramente dell'assenza del consigliere Rigacci e del consigliere Gandola, al di là che poi sono rappresentati naturalmente da altri esponenti del gruppo. Validi ugualmente, nel senso non voglio levare niente a voi, però nel senso. La questione del Parco Iqbal aveva sollevato diverse proteste appunto da parte dell'opposizione, proteste poi ricalcate durante una conferenza capigruppo in cui abbiamo discusso o meno dell'opportunità di portare in consiglio comunale quella che era una petizione che nasceva dalla volontà popolare, che poi, come ci è stato spiegato sia tecnicamente dal segretario generale, ma anche per rispettare quelli che sono i ruoli, quindi il valore che hanno i cittadini quando fanno le istanze con gli strumenti che a loro competono, ma anche quelli che sono poi i ruoli e gli strumenti che abbiamo noi consiglieri comunali, che siamo i rappresentanti dei cittadini. Noi, ricordiamoci, non è che siamo i rappresentanti di noi stessi, noi siamo qui rappresentanti dei cittadini che hanno espresso un voto di preferenza e ci hanno eletti in questo consiglio comunale. A fronte anche di anche l'Ebole, mi dispiace che sia assente, perché anche lei era una di quelle che aveva fatto un po' di polemica su questa cosa. A fronte di tutta quella discussione ci è sembrato a noi doveroso portare appunto in discussione la questione del Parco Iqbal, perché appunto il Parco Iqbal è un elemento che in un certo senso ha contraddistinto anche l'azione di questa amministrazione. Perché non scordiamoci che a inizio legislatura quello era un luogo di fatto abbandonato, un luogo di fatto che veniva da un'esperienza passata positiva, la gestione dell'associazione Scarabeo, che nel tempo aveva fatto diverse attività anche importanti, aveva reso quel posto, quel luogo, un luogo importante, un luogo simbolico, anche perché caratterizzato da una particolarità, ovvero in un complesso urbanizzato nel nostro centro del capoluogo, perché di fatto lì ci troviamo nel centro del capoluogo, quello è uno spazio verde che fa da cintura e quindi si presta molto bene al servizio per parco, con tutto quello che poi è l'utilizzo, naturalmente a partire dalle attività per i bambini con i giochi e quant'altro, ad anche altre forme di coinvolgimento della popolazione, in passato è stato fatto Luglio Bambino e quest'anno appunto è stato riproposto in quel luogo anche Luglio Bambino, perché il parco appunto storicamente rappresenta un elemento importante per chi governa questo paese. L'amministrazione appunto appena si è insediata cosa ha fatto? Ha provato a ritirare su quello spazio sostanzialmente andando a bando, mettendo a bando quella che era la gestione di quel luogo. Non tutte le ciambelle nascano con il buco e purtroppo rispetto a quello che erano le aspettative di questa amministrazione, poi i gestori, coloro che hanno vinto legittimamente un bando, non sono stati all'altezza di quelle che erano le aspettative appunto dell'amministrazione, e quindi poi lo sapete anche voi quello che è successo, si sono ritirati e quant'altro, lasciando di fatto per l'ennesima volta quel luogo scoperto, quel luogo che appunto è frequentato in maniera assidua dai genitori, un posto che appunto non voglio dire abbandonato, ma un posto con poche attenzioni. L'amministrazione ha fatto in questi mesi manutenzione di giochi, ha installato una giostra, anche lì poi purtroppo è successo un episodio increscioso che dispiace per il bambino per l'accaduto, però anche lì con una serie di conseguenze, di polemiche strumentali che sono state portate avanti anche, non mi vergogno a dirlo perché l'ho già detto, da alcune forze politiche che facevano un cavallo di battaglia del mancato, del disordine, dell'incuria e della cattiveria che c'era da parte degli amministratori nei confronti di chi quel parco lo vuole fruire. Devo dire però che c'è stato, e di questo ne prendo atto favorevolmente, anche una risposta positiva di molti di quei cittadini che hanno firmato quella petizione, che poi al di là di tutto il cavallo politico che qualcuno voleva cavalcare, si sono confrontati con il sindaco, con l'amministrazione, hanno condiviso alcune cose, e quindi in sostanza noi chiediamo con quest'atto di riuscire a compiere alcuni passaggi fondamentali per riportare diciamo alla gestione normale, alla gestione mirata, alla gestione direi oculata di quello spazio molto importante. E quindi noi impegniamo sostanzialmente il sindaco e la giunta a riassegnare attraverso un bando di gestione il parco Iqbal, dando una risposta però breve. Ora era stato presentato a settembre questo atto, e noi chiedevamo il mese di novembre come data, e io spero e chiedo, infatti non faccio emendamenti su questo, che davvero sia sempre rispettata quella come data, ovvero quella di novembre, per poter individuare velocemente un gestore che si impegna a qualificare quello spazio, naturalmente con tutti i crismi della legge e quindi con tutte le garanzie che l'amministrazione spetta. E poi appunto anche in linea a quello che è stato il percorso che ha fatto l'amministrazione con l'installazione di quel gioco per i diversamente abili, di valorizzare e orientare con questa particolarità proprio quello spazio lì, dando risalto a quell'aspetto, quindi una fruibilità degli spazi e delle attrezzature, ma anche di tutti quelli che poi saranno i servizi alle persone diversamente abili. Io penso che questo sia un atto di buon senso, un atto che dà valore a quello che è il lavoro che l'amministrazione comunale, che un gruppo consigliare, i gruppi consigliari possano fare, un atto che dà anche risposta a quei cittadini che attraverso una petizione hanno fatto presente al comune che quello spazio sta a loro a cuore, e come sta a loro a cuore sta a cuore anche noi.
Allora, grazie Loiero. Prima di proseguire con il dibattito, ricordo ai consiglieri comunali, in particolare ai firmatari dell'atto, che erano state presentate e protocollate in data 28 settembre 3 proposte di emendamento da parte del gruppo Movimento 5 Stelle a firma del consigliere Rigacci, che diciamo, se volete vi leggo io, altrimenti dopo il consigliere Mancini, se vuole illustrarli a nome del consigliere Rigacci, insomma non ho niente in contrario. Eventualmente nel suo intervento diamo un minuto o due in più se ha necessità di illustrare. Facciamo così, allora Mancini illustra lei. Bene, allora proseguiamo col dibattito. Ha chiesto la parola al sindaco, prego.
Sì.
Sì, io semplicemente per dire che condividiamo come giunta interamente l'impianto dell'atto presentato dai consiglieri di maggioranza e tutti i punti sottoposti li condivido convintamente. Mi sembra un atto di buon senso, riprende anche il lavoro che hanno fatto alcuni cittadini con la petizione, quindi con la raccolta delle firme, quindi io lo voto convintamente e poi naturalmente la giunta si comporterà di conseguenza con gli atti e con le proposte che faremo, sapendo che questa amministrazione ha sempre avuto a cuore le sorti del Parco Iqbal, perché la ricostruzione storica veloce ma puntuale del consigliere Loiero è realistica, perché l'intenzione di questa amministrazione è sempre stata quella di recuperare il Parco Iqbal dalla situazione in cui l'avevamo trovato.
Sono interventi? Allora Mancini, prego.
Ok, grazie Presidente. Allora, una precisazione, una risposta a ciò che all'intervento del consigliere Loiero, e ovviamente stendo un velo pietoso sulla gestione del parco, che ormai sappiamo benissimo come è andata, sia sulla gestione del parco, sulla questione della giostra che vi ha visti assolutamente inadeguati come gestione. Comunque, venendo all'atto, questo atto a noi sinceramente non ci soddisfa moltissimo. Infatti, secondo noi non recepisce appieno quello che la petizione presentata da questo gruppo di cittadini chiedeva. La petizione di cui stiamo parlando chiedeva appunto alcuni punti fondamentali che noi vorremmo appunto emendare a quest'atto. Uno dei punti è, parto con il primo, che la funzione pubblica del parco sia prevalente rispetto alla gestione privata, vigilando inoltre su eventuali subconcessioni. Un altro punto che chiedevano appunto questi cittadini era che l'utilizzo della pista di pattinaggio sia prevalentemente di libera fruizione e che il nuovo soggetto affidatario sia di comprovata affidabilità e correttezza. Questo è quanto chiedevano le mamme o comunque i cittadini che avevano proposto la petizione. Pertanto noi proponiamo questi tre emendamenti e appunto si propone di aggiungere come secondo punto del dispositivo il seguente punto: impegnano il sindaco e la giunta a prevedere nel bando indicazioni per cui il soggetto o i soggetti a cui verrà affidata la gestione diretta o indiretta del parco siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e che alla data di scadenza del bando non presentino, pena l'esclusione, debiti e o contenziosi nei confronti del comune di Campi Bisenzio. Questo è il primo nostro emendamento. Il secondo, in considerazione appunto delle richieste contenute nella petizione popolare, si propone di aggiungere al dispositivo il seguente punto: impegnano il sindaco e la giunta a individuare criteri per la gestione del parco tali per cui la funzione pubblica del parco sia prevalente rispetto alla gestione privata e sia garantita in particolar modo la libera fruizione della pista di pattinaggio. Come terzo emendamento si propone di aggiungere all'ultimo punto del dispositivo, dopo le parole "ai diversamente abili", il seguente periodo: per quanto concerne l'inclusività si indicano le linee guida fornite dalla città di Jesolo pubblicate nel documento "Stessi giochi, stessi sorrisi", e ho allegato anche un link in cui si spiegano appunto certe caratteristiche che dovrebbe avere un parco inclusivo. Per cui ecco, queste sono i tre emendamenti che noi vorremmo proporre. Grazie.
Martinuzzi ha richiesto la parola. Allora, se ci sono altri interventi, altrimenti restituirei la parola a uno dei firmatari per capire se c'è già, diciamo, un verdetto sugli emendamenti proposti il 28 settembre da parte del Movimento 5 Stelle. Se vengono accolti o rifiutati in toto, ne viene rifiutata solo una parte, perché poi ci organizziamo per la votazione. Qualcuno richiede la parola della maggioranza? Loiero, sempre PD, prego.
Vado subito al dunque rispetto a quelli che sono gli emendamenti, perché poi di fatto c'erano già stati appunto dati e quindi abbiamo fatto una valutazione. Allora, diciamo che sostanzialmente il primo emendamento è accoglibile, anche se è lapalissiano, perché poi non è che lo stabilisci, sta in sé il fatto che chi partecipa a un bando pubblico deve avere requisiti di età morale e professionale, non, queste cose le deve dichiarare al bando, non è semplicemente che va con le buone intenzioni. Proprio pena non partecipazione ad un bando, c'è una serie di dichiarazioni antimafia e quant'altro da fare quando uno partecipa a un bando pubblico. Quindi è lapalissiano, ma come si dice, né più ci sta al meno, questo è condivisibile al 100%, e per noi, visto che sono divisi per punti gli emendamenti, l'emendamento numero 1 è accoglibile. Mentre sono da rigettare, diciamo, sostanzialmente gli altri due emendamenti. Uno, anche se potrebbe essere in parte accoglibile, però diciamo, semplificando le cose, lo rigettiamo, perché quando si dice che, ne parlo del secondo, impegnano il sindaco e la giunta a individuare criteri per la gestione del parco tali per la cui funzione pubblica del parco sia prevalentemente rispetto alla gestione privata e garantita in particolar modo la libera fruizione della pista di pattinaggio. Allora, che poi, nonostante sia un bando, la gestione quindi di un bando privata, ma la fruizione rimane naturalmente pubblica, su quello non ci piove. Però per quanto riguarda in particolare la pista di pattinaggio, secondo noi è una cosa sbagliata, perché appunto la pista di pattinaggio va a risolvere quello che è un problema più ampio e non riguarda soltanto la gestione del parco Iqbal, ma quelle che sono gli spazi, come fu qualche consiglio fa esposto dall'assessore competente Porco, che sono un po' tutti gli spazi sportivi nel nostro comune. Lì andiamo a risolvere quello che è uno spazio per le associazioni che fanno quel tipo di attività di pattinaggio, e quindi noi diamo una risposta a quei cittadini, a quei bambini che attraverso la pratica dello sport, il pattinaggio per l'appunto, vedano risolto quello che ora invece è la gestione di alcuni spazi, che vedono un po' in difficoltà. Quindi andiamo completamente a risolvere quella cosa lì, e quindi per noi rimane così. L'ultimo punto, sinceramente non so nemmeno se a norma di regolamento, magari poi su questo sarà più chiaro il segretario, sia ammissibile o meno, perché si fa un richiamo a delle norme, qui vengano linkate delle linee guida di altri comuni, cose che poi, come si fa in un atto, linkare delle linee guida, che poi ti si apre un PDF grandissimo, secondo me poi snatura anche quello che è l'atto. Diciamo, vale un po' il principio generale: se le funzioni sono quelle, come abbiamo detto, per la fruizione dei diversamente abili, le ditte che poi andranno a installare i giochi lo dovranno fare secondo i criteri e montaggio e fare la manutenzione di quei giochi rispetto a quelli che sono i libretti d'uso e di istruzioni. Quindi andare a indicare queste linee guida mi sembra al di là che è complicato, però poi bisognerebbe entrare nel merito e vedere se ci sono altre linee guida rispetto a quelle del comune di Civitanova Marche, Pesaro, Jesolo, sempre nelle Marche siamo, altri comuni in Italia che però hanno magari delle linee guida diverse. Quindi secondo me per semplificare possiamo tranquillamente cassare e non recepire questo emendamento. Quindi, ricapitolando, dei tre emendamenti esposti, il primo noi lo accogliamo e respingiamo il secondo e il terzo.
Grazie consigliere. Per cui la votazione, come prevede il regolamento, procederà con la votazione separata degli emendamenti 2 e 3 e poi, una volta visto l'esito del voto, procediamo alla votazione dell'atto originale con l'emendamento della prima parte del Movimento 5 Stelle più eventualmente uno dei due, tutte e due o nessuno dei due emendamenti che vengono votati ora separatamente. Ci sono altri interventi, ovviamente di chi non ha preso ancora la parola, perché così prevede la parte relativa agli atti di indirizzo. Ballerini, lista Fossi, prego.
Grazie Presidente. Solo una precisazione a rafforzare ancora di più quello che ha appena detto il consigliere Loiero, in particolare sul punto 2. Ci sembra proprio sbagliato escludere una porzione di un parco da un bando che debba prevederne la rivalutazione e la qualificazione di tutto. Si andrebbe, è come se uno dicesse a New York escludiamo una piazza o un parco perché quello vogliamo fare un'altra cosa. O abbiamo delle idee precise e non le avete proposte, oppure è nostra intenzione valorizzare l'intero perimetro del parco senza nessuna esclusione. Grazie.
Allora procediamo con la votazione. No. Sì, non potreste intervenire, se è un brevissimo intervento, prego, velocissimamente però.
Per quanto riguarda il punto 2 in particolare, è che la pista di pattinaggio prima era di libera fruizione, per questo che noi puntavamo al ripristino di quella libera fruizione, che invece evidentemente ci pare di capire non lo sia, perché si vuole dare in gestione evidentemente a qualche associazione. La nostra paura... Benissimo. Bene, verranno date... Benissimo. Allora... Bene. Sindaco... Ho capito. Benissimo. La ringrazio per la precisazione. No, vabbè, la ringrazio per la precisazione. Io però appunto la nostra paura è quella che non la gestione ma l'utilizzo di questo spazio in qualche modo incentivi chi è uscito dalla porta a rientrare dalla finestra. Per cui attenzione, massima attenzione a quello che ci rimettiamo in casa. Per il resto degli emendamenti accetteremo evidentemente, valuteremo in fase di votazione. Grazie.
Allora procediamo con la votazione. Metto in votazione l'emendamento numero 2 del Movimento 5 Stelle, che è quello relativo appunto alla funzione pubblica prevalente alla pista di pattinaggio. Chi è favorevole? Sarebbe il vostro emendamento numero 2, perché l'emendamento numero 1 è assorbito già nell'atto originale, perché è stato accolto. Quindi metto in votazione l'emendamento numero 2, che è appunto quello relativo alla funzione pubblica prevalente e alla libera fruizione della pista di pattinaggio. Chi è favorevole? Un favorevole. Chi è contrario? 13 contrari, chi si astiene? 3 gli astenuti. L'emendamento è respinto. Metto in votazione l'emendamento numero 3, che è invece quello relativo alle linee guida fornite dalla città di Jesolo. Chi è favorevole? 1. Chi è contrario? 13. Chi si astiene? 3. Pertanto i due emendamenti vengono respinti e mettiamo in votazione la mozione presentata dalla maggioranza, che viene emendata invece dalla prima proposta di emendamento del Movimento 5 Stelle, che è quella che propone di aggiungere al secondo punto del dispositivo il paragrafo che ha letto poc'anzi il consigliere Mancini. Chi è favorevole alla mozione emendata? Sono 13 più 2 di minoranza, 15. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. La mozione viene approvata. Non ci sono altri atti perché i firmatari degli altri atti sono assenti, quindi vengono rinviati al Consiglio Comunale del 26, pertanto aggiorno la seduta e do la parola al segretario generale per il contrappello. Buona serata.
Otranto, Bargagli, Togliero, Nistri, Crisco, Ridolfi, Valerini, Martini, Staltari, Landi, Consigli, Chieffo, Fossi, Bini, Campani, Ebori, Mancini, Rigacci, U, Tagliaferri, Gandola, Martinuzzi, Valerio.